Buonasera a tutti, benvenuti a questa seduta numero 3 del 29 aprile 2026 del Consiglio Comunale. Ringrazio i gentili ospiti. Prego, segretario, se vuol fare l'appello, grazie. Presente. Assente giustificato. Assente, non ho, io al momento non ho ricevuto comunicazioni. Grazie, bene, il quorum c'è. Punto numero 1, area amministrativa, approvazione verbale seduta consiliare del 23 febbraio 2026, dal numero 2 al numero 4 compreso. Se non ci sono domande metto ai voti il punto 1. Favorevoli? Tutti. No. Ah no, scusa. Astenuti, Del Bosco e Senesi. Allora, sono quelli da vicino, non da lontano, vedo tutto. Sì. Punto 2, area economico-finanziaria. Articolo 175,4, decreto legislativo 18 agosto 2000. Ratifica variazione al bilancio e previsione finanziaria 2026-2028 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 29 del 17 febbraio 2026. Abbiamo dovuto fare questa ratifica d'urgenza per incrementare il capitolo di spese del personale per intervenire e sopperire alla mancanza della Nunzella, che ha vinto un concorso in un altro ente, in un altro comune, e quindi per aiutare tutta l'area lavori pubblici che era già in grande difficoltà con tutte le opere che ci sono in piedi, e siamo intervenuti con 8.000 euro per, non serve questo, grazie, per prendere una persona con l'interinale. Se ci sono domande...
Volevo chiedere, in questa ratifica della delibera di giunta del 17 febbraio si cita questo articolo 175 del testo unico enti locali che prevede l'approvazione entro i 60 giorni, ne sono passati 70. Anche nel nostro regolamento è previsto i 60 giorni. Leggo il testo, che citate voi, io leggo il testo. Allora, pazienza un secondo che lo trovo. Il comma 4 dell'articolo 175 del testo unico enti locali dice che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica appena la decadenza da parte dell'organo consiliare entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se tale data non è scaduta entro il predetto termine.
Intanto non è perentorio, comunque c'è già la risposta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
No, ma questo intende che se viene approvata... supponiamo il 30 novembre, anche se ci sono i 60, deve essere approvata entro il 31-12. Non è il senso che...
Sì, ma non essendo perentorio nella prima data utile del primo Consiglio Comunale, che è questa, facciamo la rettifica.
Quindi è in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del 175, perché quello non c'è scritto. Tra l'altro lo prevede anche il regolamento comunale, all'articolo, mi sembra, 48.
Sì, ma ripeto...
Mi sta bene, se lei dice che si può fare in deroga, non è perentorio, però è contro il regolamento ed è contro l'articolo...
Non essendo perentorio, si porta al primo Consiglio Comunale utile, quindi. Segretario, se vuole intervenire.
ratificarla perché entro i 60 giorni.
Sì, ma si disquisisce sulle tempistiche. Sì.
Cioè, poi l'articolo 4 dell'articolo 175 è l'articolo 4 del 175. I problemi sta scrivendo, sì. Sta rispettando l'articolo 4.
Legge, no, non sto dicendo niente di... Quindi o si ratifica, perché sennò è considerato decaduto. Leggo il testo, non ho nessuna velleità. Adesso non so come si usa solitamente, ma siccome me l'ha citato proprio nel testo della delibera...
...perentorio e si porta al primo consiglio utile, questo è il primo consiglio utile anche se andiamo oltre i 60 giorni.
Sì.
Sì, ma lo dica, così resta... Grazie.
Sì, interpreto il termine come non perentorio, quindi andiamo in ratifica oggi con la variazione di bilancio.
Quindi sul testo della delibera
si modifica dicendo in deroga a quanto previsto dall'articolo, dal comma 4, articolo 175, o l'uno o l'altro. Primo punto. Secondo punto, pensateci voi, ma secondo punto volevo chiedere la fine del testo. Com'è?
In deroga l'articolo 75, ratifichiamo, punto, cioè non in deroga, e quindi ratifichiamo. Non so.
L'ultimo punto del, se questo consiglio decide di approvarlo, l'ultimo punto volevo chiedere, credo che sia una svista, perché l'ultima frase dice con separato unanime sede e palese votazione, ma dobbiamo ancora votare. Penso che sia sfuggito.
Modificato nel verbale quando c'è il voto. Sì. Quella è la proposta, non è la delibera. Quella è la proposta, non è la delibera.
Anche questo. Sono però d'accordo che per il fatto che sia non perentorio, quindi lei mi scriva che si approva entro 60 giorni quando i 60 giorni sono già passati. Tutto qua. Anche perché è preciso che il 23 di febbraio il consiglio lo abbiamo fatto, che è dopo il 17. Intendo dire, si poteva portare lì e ratificarla senza alcun problema nel rispetto del comma 4.
Bene, ci sono altre osservazioni al punto 2? No, bene, metto i voti il punto 2 era economico finanziaria, articolo 175,4 decreto legislativo 18 agosto 2000, ratifica variazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, adottato in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 29 del 17 febbraio 26. Favorevoli? Diana Allegretto, Antonella Scapola, Costella, Panico, Gremese, Muzzati, Rossi, Gigante, Valerio. Astenuti? Giugovaz, Andrigo, contrari, Senesi, Del Bosco. Immediata eseguibilità, favorevoli, come prima, astenuti, come prima, contrari, come prima. Grazie. Punto 3, area economico-finanziaria. Approvazione rendiconto gestione anno 2025. Sì, ci spostiamo che proiettiamo, grazie.
Thank you. riscaldarsi.
Tiro le camere.
Della gestione finanziaria 2025. Abbiamo un totale entrate per 13.617.967, totale spese 13.702.115, avanzo di competenza 1.141.957, fondo cassa 5.088.672. Analizziamo le entrate e le confrontiamo con le previsioni e gli accertati. Titolo 1, entrate tributarie, avevamo fatto una previsione di 3.415.541, sono stati accertati 3.357.756, abbiamo quindi realizzato il 98,3%. Trasferimenti, previsione 3.180.595, 3.034.611, realizzato 95,4%. Entrate extratributarie 1.723.435, accertati 1.678.477, realizzato il 97,9%. Quindi le previsioni sono state precise. Per quanto riguarda il titolo quarto, conto capitale, previsione 9.248.658, accertati 4.540.672. Questo dipende dalle opere, e conto terzo 1.532.665, conto di accertati 997.452, un 65%, e sono delle partite di giro. Possiamo vedere poi il confronto dal seguente grafico. Ah, l'hai superato? No. Okay. Il grafico nel colore più chiaro sono le previsioni, gli accertati sono il blu scuro. Analizziamo ora il titolo 1, entrate tributarie. Le entrate tributarie vedono un importo di accertato pari a 3.357.756, che è dato dal 76,2% dall'IMU ILIA per un totale di 2.557.155, il 17,9% dalla TARI per 600.601 euro e l'addizionale IRPEF il 5,9% di 200.000 euro. Per quanto riguarda il titolo 2, trasferimenti correnti 2025, si assesta l'importo complessivo a 3.034.610,84, così suddivisi. Trasferimenti correnti, trasferimenti dallo Stato 54.547 per un totale del 2%, trasferimenti dalla Regione 2.519.918 che coprono l'83%, trasferimento da altri soggetti 460.146, ovvero il 15%. Questo è l'elenco dei trasferimenti correnti dall'amministrazione locale, FUC 1.522.837, trasferimento regionale per minori introiti IMU 2.276, trasferimento regionale per grandi derivazioni ad uso idroelettrico 280.056, per spese del servizio infermieristico Casanziani 219.865, dote famiglia 131.271, emergenza Covid 61.786, trasferimento regionale per minor gettito ILIA 47.797, minor gettito IMU e TASI 18.135, sicurezza delle case di abitazione 14.005, sostegno delle locazioni 15.789, il 5 per 1000 3.204, pari opportunità 3.000, giornata della memoria e del ricordo 8.139, eliminazione delle barriere architettoniche 9.881, interventi socio-assistenziali 713 euro, trasferimento per attività culturali relative alla valorizzazione turistica e gastronomica 17.730, altri trasferimenti 3.695, trasferimento PNRR misura 141.79.922, misura 145.23.147. Trasferimento correnti da amministrazioni locali e altri soggetti, il trasferimento dell'azienda sanitaria per gli anziani 380.867, il trasferimento dell'azienda sanitaria per gli ospiti del centro diurno 10.966, BIM 68.311, trasferimento da amministrazioni centrali, contributo statale per le funzioni fondamentali 28.541, rimborso mense insegnanti 5.272, rimborso forfettario TARI edifici comunali 1.909, contributo statale per le elezioni 3.673, contributo istituto centrale di statistica 15.105, trasferimenti dalla famiglia nulla. Passiamo ora al titolo 3, entrate extra tributarie 2025, che derivano per l'81% dalla vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni, 1.362.365, il 9% rimborso per altre entrate correnti, ovvero proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione. Repressione delle irregolarità degli illeciti, interessi attivi il 5%, 86.870, il 3% altre entrate da reddito di capitale, il 2% da rimborso di entrate correnti. Dalla vendita dell'erogazione dei servizi dei beni e dei proventi sono così suddivisi l'1.362.365. Per i servizi 1.242.029, suddiviso ulteriormente in gestione casa di riposo 1.047.000, centro diurno 38.820, mensa scuola dell'obbligo 78.485, trasporto scolastico 16.245, servizi cimiteriali 14.512, palestra comunale 5.956. Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione dei beni, che sono 120.335, il canone unico patrimoniale 65.906, la cava delle villotte 7.255, fitti reali dei fabbricati 24.670, dei terreni, ovvero le antenne telefoniche 3.800, i canoni di concessione cimiteriali 18.691. Facciamo ora una specifica dei servizi a domanda individuale. Vediamo che la casa anziani ha delle entrate per 1.697.859, delle spese per 1.768.487, ovvero una copertura del 96%. Mensa scolastica 78.485, spese 140.713, quindi ha una copertura del solo 55%, uso locali riunioni 11.195, 60.145 le spese, 18%, impianti sportivi 5.956, spese 36.699, una copertura del 16%. Parlando di cifre, significa che la casa anziani, con un'entrata del servizio di 1.697 euro, 1.697.859, le spese legate all'erogazione del servizio ammontano a 1.768, la copertura del 96%, al comune costa 70.628 euro. Così a seguire la mensa scolastica costa 62.228, il trasporto pubblico 134.188, la palestra comunale 30.744. Per quanto riguarda il rimborso di entrate correnti di 151.377, sono così suddivise: utilizzo sovracanone Enel 66.906, reverse charge dell'IVA 19.462, rimborsi assicurativi per sinistri 10.549, introiti diversi 35.794, altre entrate correnti per componenti perequativi 18.138, rimborso di spese notifiche, emissioni di avvisi e tributi 528 euro. Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle attività di controlli degli illeciti, codice della strada 11.099, violazione norme urbanistiche 17.020, sanzioni su accertamenti tributari 13.106. Attenzione che tutta l'attività accertativa è comunque coperta dal fondo credito di dubbia esigibilità, in quanto la percentuale di riscossione è molto bassa. Per quanto riguarda il titolo 4, le entrate in conto capitale, sono costituite da tutte le fonti di finanziamento per le spese in conto capitale. Complessivamente per l'anno 2025 le entrate accertate ammontano a 4.540.672 e per l'analisi di tale somma si ritiene opportuno valutare le opere spese in conto capitale e le relative fonti di finanziamento. Analizziamo ora le spese complessive di 13.702.115, così suddivise. Titolo corrente, abbiamo impegnato 7.291.851 contro il previsto di 8.284, conto capitale 5.303 contro i 14.099, incremento attività finanziarie totale previsione impegni 49.006, rimborso prestiti 59.602, conto terzi 997.452. Analizziamo ora le spese correnti per macro aggregato. Vediamo che reddito di lavoro dipendente sono stati impegnati 1.136 contro 1.277, imposte e tasse 103.000, l'acquisto di beni e servizi 3.979 contro i 4.334, trasferimenti correnti 1.957, interessi passivi 17.292, rimborsi post correttive 54.828 e altre spese correnti 42.000 euro. Qui il dettaglio rispetto al 2024. Possiamo notare che il delta tra l'impegnato 2024 e il 2025 e il rendiconto 2024, la differenza la vediamo nell'acquisto di beni e servizi, ovvero 270.934, che la vedremo in una slide successiva. Per quanto riguarda le spese del personale, il personale in servizio è composto da 27 dipendenti più un segretario, per un totale del costo personale di 1.136.645. L'indice di sostenibilità della spesa del personale, ovvero il rapporto fra la spesa personale e le entrate correnti, è pari al 15,2%, ampiamente al di sotto del valore della soglia del 29,30 previsto dal regolamento per la classe demografica di cui facciamo parte. Analizziamo ora, entriamo nel merito dei costi che compongono l'incremento degli acquisti dei beni e dei servizi di 270.090. Vediamo che rispetto al 2024, nel 2025 abbiamo avuto costi maggiori per l'energia elettrica di 60.902, manutenzione ordinaria e riparazione dei beni immobili di 58.308, casa anziani 42.907, PNRR 38.076, attività culturali 32.003, lavoro interinale 17.787, altre prestazioni professionali 14.695, contratti di servizio di trasporto scolastico 10.323, contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani 10.321, gas un aumento di 15.611, mensa scolastica 743, c'è stato un risparmio nella manutenzione degli impianti di illuminazione di 76.771 e delle utenze dell'acqua 2.361. E poi una serie di piccole voci che vanno a comporre altri servizi e di parte corrente per 48.000 euro. È sempre molto difficile stimare una previsione di spesa corrente perché ci sono delle dinamiche che in continuo cambiamento, come sono in continuo cambiamento i vari costi. Analizziamo ora le spese in conto capitale e fonti di finanziamento. Le spese in conto capitale, il titolo secondo, 5.303.610,27, di cui il fondo pluriennale vincolato di 3.671,70 euro, sono dati da questi macroaggregati. Investimenti fissi lordi, acquisti terreni 3.104.000, contributi agli investimenti 2.199.365. Negli investimenti fissi e lordi acquisto di terreni si osserva che le opere sono complessive 2.791.859, mentre gli acquisti degli arredi ed attrezzature 312.387. Queste sono le opere principali del 2025. C'è il primo e il secondo lotto della scuola primaria, che è praticamente finita, la ristrutturazione della sede della protezione civile, che è conclusa ed è stata inaugurata, l'acquisto di attrezzatura varia, la spazzatrice, il trattorino d'erba, trattorino per tagliare l'erba, l'omologazione dell'altro trattorino, la manutenzione straordinaria della casa anziani, l'ampliamento del campo sportivo, manutenzione delle strade di Via Toffoli e Manteressa Aprilis, sistemi di sicurezza e nuovo asilo nido. Siamo in equilibrio. Okay. Arriviamo al risultato di amministrazione 2025. Il fondo di cassa al 31/12/25 ammonta a 5.088.672, più i residui attivi, meno i passivi, meno il fondo con il fondo pluriennale vincolato, parte corrente e parte capitale, arriviamo a un risultato di amministrazione di 3.353.285, di cui, togliendo la parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, una parte libera di 1.463.562. Se guardiamo il trend storico del risultato di amministrazione, siamo in linea. Nel 2024 abbiamo un avanzo più alto, ma se pensiamo che c'è la scuola, è vincolato l'avanzo di 1.250.000 per la scuola materna, ci allineiamo ai 3.600.000 euro. Per quanto riguarda il 2025, l'avanzo, il risultato di amministrazione è di 3.353.286 è così composto. dalla parte accantonata vincolata destinante a investimenti è libera. La parte accantonata sono 477.800 euro al fondo credito dubbi esigibilità, contenziosi 182.000, rinnovo contratto dei dipendenti 204.000, indennità di fine mandato 12.595, altri accantonamenti 40.249. Quindi la parte libera è di 1.463.563. Partiamo dall'avanzo 2024, ovvero 4.896.710,21. Nel corso del 2025 sono state applicate 2.692.445,35. Quindi al 31/12 di avanzo disponibile rimangono 2.204.264,86. Come è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione? Sono qui una serie di voci, applicato l'avanzo in parte capitale, l'acquisto di arredi e allestimento ex battiferro, acquisto attrezzatura informatica, impianti generici di riscaldamento e condizionamento, acquisto di attrezzatura, acquisti di sistemi di sicurezza per il territorio, fondo di dotazione, fondazione di partecipazione comunità energetica rinnovabili in Magredia, acquisto attrezzatura varia, costruzione nuovo asilo nido, manutenzione straordinaria scuola media, campo sportivo comunale, mobili, arredi e impianti sportivi, ampliamento e sistemazione cimiteri, frazione di San Foca, arredo urbano Parco Brolo, acquisto attrezzature sanitarie per la casa anziane, manutenzione straordinaria per la casa anziani, ampliamento parcheggio del municipio, sistemazione strade comunali. Questa applicazione dell'avanzo della parte capitale più l'applicazione dell'avanzo di parte corrente che riguarda le spese di manutenzione, impianto di sorveglianza, videosorveglianza, trasferimento a privati di contributi per la sicurezza delle case, spese per le iniziative giornate della memoria e del ricordo ed eventi culturali. Con l'approvazione del riconto 2025 abbiamo generato 1.149.020 di avanzo che si somma all'importo 2024 non utilizzato, ovvero 3.353.285, di cui libero 1.463.562,62. Analizzando dove si è generato questo avanzo di amministrazione libero, osserviamo che è completamente generato dalle spese correnti per 992.752. Così ulteriormente suddiviso. Non impegnato reddito da lavoro dipendente 140.823, imposte e tasse 18.000, acquisto di beni e servizi 354.412, trasferimenti correnti 107.397, interessi passivi 309, rimborsi esposte correttive delle entrate 5.176, altre spese correnti 366.512, che fa il nostro totale di 992.752. Analizziamo ancora più a fondo le varie voci, il reddito da lavoro dipendente. Nella voce di questo abbiamo un risparmio dato da 70.000 euro del fondo di incentivante non impegnato e 19.000 euro di straordinario elettorale non impegnato. Per quanto riguarda gli acquisti dei beni e dei servizi, 354.000 non sono impegnati, troviamo importi che non alimentano l'avanzo perché finanziati da entrate da contributo trasferimento, ovvero prestazioni specialistiche per parco intercomunale dei Magredi 100.000, spese per cantieri lavoro non avviati 21.500, manutenzione ordinaria e immobili comunali 40.000. Gli importi che alimentano invece l'avanzo sono i servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 56.120, che sono il fondo PNRR per la digitalizzazione, la gestione dei cimiteri 7.128, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e manifestazioni 6.553. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti, dei 107.000 non impegnati, troviamo trasferimenti a privati per supporto rete scolastica 8.177. Non alimentano l'avanzo, la dote famiglia, i trasferimenti correnti a enti regolazione dell'attività economica, trasferimento a privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Altre spese correnti, dei 367.000 non impegnati, ritroviamo fondo rinnovi contratti 108.000 che sono vincolati, fondo passività potenziali da contenziosi 28.000 che sono accantonati, crediti di dubbia esigibilità 93.473 accantonati, FPV corrente 98.435 che è un tecnicismo contabile, il fondo di riserva 35.504 che è in avanzo, altri fondi NAC 3.194 che è accantonato. Per quanto riguarda l'indebitamento e la tesoreria, abbiamo al 31/12/2025 un residuo debiti mutui di 320.465. Sempre nel corso dell'anno abbiamo rimborsato il capitale per 59.601 e pagato interessi per 17.200. In essere ci sono due mutui che con il 31/12/2026 se ne chiuderà uno e ne rimarrà uno. Possiamo fare una sintesi finale dove possiamo dire che gli equilibri di bilancio sono pienamente rispettati. L'avanzo di amministrazione di 3.353.286, di cui libero 1.463.563, fondo cassa 5.88.672, nessun ricorso ad anticipazione di tesoreria, debito residuo in costante riduzione 320.466, investimenti significativi la scuola primaria, la protezione civile e la scuola materna, e l'indice di sostenibilità del personale il 15,2 quando abbiamo una soglia del 29,3.
Grazie Assessore Costella, prego apro il dibattito per chi vuole prendere la parola.
Prima di tutto, argomento bilancio, però faccio un passo indietro su quello di prima. Io nel frattempo mi sono informato, ma mi spiace dirle che se non scritto è perentorio, quindi la invito a procedere con la sanatoria della situazione. Anche perché un ragionamento puramente giuridico, se fosse ordinatorio, sarebbe espresso. Quindi, secondo me, l'assenza della parola perentorio, ordinatorio, significa che è perentorio. Quindi chiedo semplicemente, per questo consiglio, chiarimento. Argomento bilancio. Ho ascoltato il bilancio, mi spiace, non vedo il revisore. Sì, perché... Semplicemente perché io in tutti questi anni ho basato l'analisi del bilancio sempre sul parere, sulla relazione del revisore. Mi spiace che non ci sia, anche perché scopro che, sì, che ma adesso ne discutiamo, che è l'ultimo bilancio che approverà. Allora, analisi di questo bilancio. Ho visto, parto proprio dalla relazione del revisore ed in particolare dalla tabella di pagina 7 che analizza il risultato dell'amministrazione. Il risultato totale dell'amministrazione subisce dei cambiamenti tra il 23 e il 25, ci sono dati comparatori degli ultimi tre anni, e si chiude a 3.353.000 euro. Dentro questo c'è un calderone ovviamente legato alla gestione corrente e alla gestione investimenti. Molto più interessante è l'analisi invece dell'avanzo libero, che è quella quantità di denaro all'interno, di un portafoglio che è fatto della somma di tutti quei risparmi che si sono fatti negli anni. Quindi è figlio della gestione delle ultime amministrazioni, probabilmente 5-10 annate. Qui vedo un dato che è 2.169.000 del 2023, che si è corroso 1.928.000 nel 24 e adesso 1.463.000. Quindi è un dato in calo, in forte calo, però non è un dato che esprime nulla di particolare, anzi potrebbe semplicemente dire che si sono fatti tanti investimenti, quindi sono stati spesi. Sono stati spesi anche bene, ipotizziamo, no? Negli investimenti. Però provo ad andare oltre questo ragionamento, quindi mettiamolo così, questo è il tesoretto che è presente dentro questo portafoglio del Comune, che quest'anno è 1.004.000. Ma come si è generato questo 1.004.000? Sostanzialmente parto dal 1 gennaio con 1.920.000, questo portafoglio che tiene quasi 2 milioni di euro, ne prendo in un anno 1.060.000 per fare, soprattutto immagino per fare investimenti, quindi si svuota di 1.060.000 e nell'anno però con la mia gestione corrente e legata agli investimenti ne metto dentro 592.000 euro. Quindi 1.009.000 ne prendo, 1.060.000 rimetto dentro 5.92 perché sono stato capace di generare 5.92, questo porta a questo 1.463.000. Cosa dice questo dato? Questo dato comincia a dire che l'amministrazione sta utilizzando questi soldi che vengono usati ovviamente per investimenti, quindi sta investendo tanto, no? Sta investendo tanto per cui investe una quantità di denaro superiore a quella che riesce a mettere dentro all'interno di questo portafoglio. Quindi sta scommettendo sul fatto che si è creato questo, chiamiamolo tesoretto, ma è molto intuitivo, che si sta, immagino agli occhi dell'amministrazione, di questa amministrazione, si sta volutamente erodendo perché i soldi vanno spesi, no? Questo mi è stato detto negli scorsi consigli, anche negli scorsi anni. E posso accettare anche questo concetto, non sta all'amministrazione, è stata eletta proprio per questo. Vado oltre però e vado a vedere la gestione annuale del bilancio. E qui comincio a vedere pagina 8 della relazione, un po' il saldo gestione di competenza che vedo un meno 84.000 euro che si scontra con le 850.000 euro del 2023 più 852.000 e più 1.954.000 del 2024. Anche qui esprime ai miei occhi una intensità nel finanziare opere, cioè una un'intenzione di spingere soprattutto sulle opere. Il tema però è, passo alla tabella successiva, è il dato della, che si chiama, equilibrio complessivo di parte corrente. Come abbiamo detto allo scorso consiglio, il bilancio può dividersi in due grandi filoni, la gestione degli investimenti e la gestione della spesa corrente. Forse una semplificazione, ma una semplificazione a mio parere accettabile. La gestione corrente quindi esprime tutte quelle spese legate alla gestione ordinaria, quindi non legata agli investimenti, fatta della pagare le bollette, pagare tutti i servizi che vengono offerti, quindi ho delle entrate, che sono entrate soprattutto tributarie, i mutari, entrate extratributarie, l'addizionale comunale IRPEF, e con questi fondi io vado ad alimentare e a pagare servizi e costi fissi, costi della gestione ordinaria. Faccio tutto questo e avanzano 487.000 euro. Il settore investimenti, il mondo degli investimenti ha generato un avanzo di una cifra tale per cui la somma dei due dà 592.000 euro. Cosa significa? Che annualmente il comune è capace di mettere in parte 592.000 euro. Ma perché è importante questo dato? È importante perché esprime la capacità di avere questo denaro che è il motore dei futuri investimenti. Come abbiamo sempre detto, tutti gli investimenti sono investimenti per i quali si chiede un finanziamento pubblico, tutti, per vari motivi o con proporzioni diverse, si chiede un finanziamento pubblico e poi si mette sul tavolo una quantità di denaro da parte dell'amministrazione che pesa mediamente, avevo fatto un calcolo sulla base del piano triennale dei lavori, pesa più o meno il 20%, cioè quello che pesa di più, quello che pesa di meno. Cosa significa? Ogni 100 euro, 20 li metto io. E dove li prendo? Li prendo dalla gestione, soprattutto dalla gestione corrente, li prendo dall'avanzo della gestione corrente. Più ampio è questo dato, più sono in grado di finanziare, perché se il rapporto 1 a 20, se io ho 20 euro posso finanziare un'opera, pensare di finanziare un'opera da 100, se ho 200.000 euro posso pensare di finanziare un'opera da 1 milione di euro. Quindi è un contenitore che è importante perché definisce le capacità future dell'amministrazione. La volontà di questa amministrazione è siccome è stato generato negli anni, chiamiamolo, torno al mio tesoretto, ho la possibilità di spendere più di quello che sto facendo, di più di quello che sono capace di mettere via. Ho speso quasi il doppio, ho speso più di 1.060.000 euro. Cosa analizzo di questo bilancio? A parte il fatto che la gestione di competenza, e qui farò la domanda, chiedo una risposta all'assessore competente, si è parecchio compressa, tanto che era nel 2023 875.000 euro e nel 2024 814, adesso è 487. Capisco che può essere dovuto a problemi contingenti, ma questo obbliga ad una riflessione su ciò che impegna il futuro. E cosa impegna il futuro? Gli investimenti. Perché gli investimenti che si programmano oggi, si fanno domani, implicano, obbligano questa amministrazione, quando è il momento di pagarli, di prelevare da questo conto. Quindi io devo dimensionarmi in base a questa capacità di spesa. L'esperienza degli ultimi anni dice che la capacità di spesa, adesso, la capacità di investimenti, obbliga a spendere un pochino di più di quello che riesco a incamerare, e me lo posso permettere perché ho messo via. La semplifico. Fare un salto di qualità sulla spesa futura, e qui torno, il bilancio mi è utile per fare questo ragionamento che ho già fatto. Fare un salto di qualità sulla spesa, scuole medie, piazza, tutti i iter avviati obbligheranno, è ovvio che più grande la quantità dell'investimento, più grande sarà la compartecipazione del comune. Cioè, non è pensabile che io programmo i prossimi investimenti immaginando che siano interamente finanziati da opere, da finanziamenti extracomunali. Ovvio che c'è una compartecipazione che interviene in due motivi, su due punti. Prima di tutto perché è fisiologico che il finanziamento non è mai il 100%. E mediamente è pari al 80%, il 20% sono dei finanziamenti comunali. Ma l'esperienza degli ultimi 4 anni ci ha insegnato che poi tutti questi investimenti non sono mai investimenti che si dice di spendere 100 e si spenderà 100. Siamo sempre qui ad approvare delle varianti che portano ad un aumento di spesa. E un'amministrazione avveduta non può non tener conto che c'è un ipotetico costo maggiorato che pesa anch'esso, e pesa dal 10 al 20%. Cosa significa? Se io faccio un salto di qualità nella spesa, anche diluita in una decina d'anni, a parte la compartecipazione, aumenta il rischio, perché se io ho un investimento da 1 milione di euro e rischio che ci sia uno scostamento del 10%, rischio 10.000 euro. Può un'amministrazione come questa, un bilancio come questo, sopportare 10.000? Sì. Se faccio questo salto di 10 milioni di euro, diventa 1 milione di euro il 10%. Quindi diventa difficilmente sostenibile. È ovvio quindi che in un bilancio del genere bisogna avere una visione sul futuro. Non si può guardare un bilancio immaginando solo che i conti tornino per il 2025, perché tutta la parte di investimenti sono investimenti e idee che sono a scoppio ritardato, hanno un effetto fra qualche anno. Ma io non posso pensare che ricevo finanziamenti pubblici, devo sapere che se un'idea programmata oggi avrà influenza sui bilanci del 2030, 31, 32, 33. Se questa è la capacità di risparmio del comune, andrà in difficoltà. Dove voglio arrivare? Andrà in difficoltà? Sì. Quale sarà la soluzione? Piaccia o non piaccia? Sarà l'indebitamento, che significa sostituire l'utile dell'avanzo con un finanziamento. Qual è il pericolo però di questo sistema? Io non dico che sia negativo di per sé indebitarsi, ma questa non è un'amministrazione, non è un privato. Il privato ragiona con un investimento, un indebitamento, è finalizzato a un investimento che porta ad una maggiore efficienza, ad un maggiore ricavo, quindi l'effetto è l'ampliamento dell'utile. L'effetto di un indebitamento in questo caso significa che con le spese correnti pago le rate, quindi rimpicciolisco ulteriormente l'avanzo di bilancio. E l'investimento strutturalmente per un comune non genera aumento di utile, Anzi, spesso costruisco un'opera che ha dei costi di manutenzione più alti, quindi dentro mi porto degli impliciti maggiori costi. Quando si fa, io dico, se si fa questa scelta, prima di tutto deve essere condivisa, ma il ragionamento mio è che questi conti dimostrano che è in questo momento difficile ipotizzare di avere un avanzo di bilancio come si è avuto negli ultimi anni. La prova è questa, perché qui c'è stata una compressione dell'avanzo. In prospettiva non posso semplicemente dire sarà un anno così, lo ricreeremo, dei prossimi anni faremo un milione di avanzo di bilancio. Secondo me è prudente tarare gli investimenti futuri sulla possibilità che può dare il Comune nella compartecipazione all'investimento. Quindi dico, questi dati ci impongono prudenza ai miei occhi. Quindi i conti tornano, tutto a posto, complimenti anche al revisore, complimenti a chi l'ha scritto, però le conclusioni dell'analisi di questo bilancio devono far ripensare e condividere la parte degli investimenti, perché incideranno sui bilanci futuri e soprattutto incideranno sulle amministrazioni future. Vi ricordate che uno dei primi, anzi forse i primi due anni di questa amministrazione, il ragionamento era sempre che non ci si può tirare indietro perché sono impegni assunti dalle precedenti amministrazioni. Non vorrei che il Consiglio che verrà farà gli stessi ragionamenti su di noi. Dirà, ma ormai le cose sono fatte, io questo ho ereditato e quindi sono costretto ad andare avanti con l'indebitamento. Dobbiamo avere lucidamente e chiaramente la cognizione di cosa rappresenti e cosa dica nei numeri questo bilancio. Altra cosa, volevo un chiarimento su questi 270.000 euro di spese che sono state accennate con una tabella che sono a pagina pagina 19 della relazione, questi 270.000 euro, ma soprattutto perché ho visto che l'anno precedente erano più 82, ma l'anno prima era meno 215. Non è l'aspetto energetico che ha inciso su questo, perché il risparmio nella manutenzione della più o meno compensa l'aumento dei costi dell'energia. Cioè, questo è il dato che mi avete fatto vedere prima. Quindi vorrei una analisi, il ragionamento che vorrei che venisse fatto è: questi 270.000 euro sono stati, si era tenuto conto, lo sapevamo che li avevamo, sapevamo che avevano un'incidenza, questo è il ragionamento che vorrei capire se è stato fatto, erano dei costi che andavano a comprimere l'avanzo dell'amministrazione ordinaria, perché sono 270.000 euro, quindi un importo considerevole, perché io comprendo gli più 82, ma prima era meno 2,15.
Sì, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione abbiamo già messo dentro questi costi, nel 2025 i costi sono aumentati e le spese si vedono nei 270, un dettaglio maggiore di questo non so che cosa dobbiamo fornire. Cioè, queste sono le spese, nel previsionale le abbiamo già, nel prossimo previsionale sono già stati inseriti, nel 2025 ci siamo trovati, abbiamo avuto questi costi maggiori.
Cosa dico io? Quindi questi più 270 sono strutturali, quello voglio dire, cioè i costi straordinari possono essere, abbiamo 2022-23, ci siamo trovati qua a discutere dell'esplosione dei costi dell'illuminazione pubblica. Questi sono sotto controllo, c'è stato sì l'aumento di spesa ma ci sono state minori manutenzioni. Se io elimino quello, uno è lì dell'altro, addirittura si va in negativo. Gli altri sono costi strutturali che per me obbligano ad una riflessione, perché se questi costi sono strutturali, questi incrementi di costi sono strutturali, significa che mi devo aspettare per i prossimi anni una compressione dell'utile dell'avanzo libero. Cioè non posso pensare che un anno è una parentesi, cioè, chiedo, lo considerate una parentesi oppure devo aspettarmi che d'ora in poi questi 270.000 ci siano, per i quali quindi si ha un quasi dimezzamento degli utili per la gestione corrente?
Ma sono stati previsti nel bilancio di previsione questi aumenti, erano già previsti. Cioè, noi facciamo il delta, la differenza c'è, ma erano stati previsti nel bilancio di previsione.
Quindi avevate previsto che l'utile calasse? Sì. Quindi, e la riflessione che ne viene? Ripenso a tutti gli impegni che creerò per il futuro, perché se questi sono strutturali, io mi aspetterò 500.000 euro all'anno di avanzo. No? Quindi va tutto ritirato, è più piccolo. Più piccolo è l'utile, più piccoli devono essere gli investimenti futuri e il tesoretto accumulato negli anni finisce prima o poi. Cioè è una fiammata che io posso avere per qualche anno, ma poi basta. Il passo successivo è l'indebitamento, ma a me non piace l'indebitamento. Non piace perché non c'è dietro il ragionamento classico di un privato. L'investimento attraverso l'indebitamento di un privato è finalizzato a fare un passo avanti all'impresa, ad ampliare l'utile, a stabilizzare i costi, deve avere un risvolto. Questa logica dell'indebitamento negli enti pubblici non c'è. L'indebitamento porta con sé sempre e solo un appesantimento della spesa corrente. È d'accordo? L'indebitamento porta sempre e solo un appesantimento delle spese correnti. Quindi se lo si fa, secondo me, deve essere condiviso e bisogna essere consci che si ingessa il bilancio per i prossimi 7-8 anni, 10 anni.
Gli investimenti sono una valorizzazione, un qualcosa in più che si dà al cittadino, se no siamo statici.
Che bisogna tararli su questo dato, io non dico di non fare investimenti. Se io mi aspetto 1 milione di euro, posso fare grandi cose, se ne ho 500.000 faccio cose più piccole, ma la riflessione che ne segue è che se questo è un dato stabile, bisogna rimpicciolire le aspettative. Sugli investimenti futuri.
Posso intervenire? Sì. No, la ringrazio consigliere Del Bosco dell'analisi, però mi preme dire che oggi le opere che sono in campo sono tutte coperte finanziariamente, tutte. Parla di indebitamento, ma qui questa amministrazione, tutte quelle anche che sono passate, almeno quella prima, hanno sempre pagato mutui che non avevano acceso loro direttamente. E qui al momento, ad oggi, nessuno ha mai parlato di indebitarsi o di creare nuovi mutui. Quindi oggi, allo stato di fatto del 29 aprile 2026, tutte le opere cantierate nel comune di San Quirino sono tutte finanziariamente coperte. Non ci sono debiti. Cioè se oggi noi non dovessimo o non dobbiamo cantierare più niente, il comune è in salute come lo legge sul bilancio. Quindi io non parlo di indebitamento o bisogna stare attenti. Oggi non ci sono debiti, li stiamo pagando e ripeto, tutte le opere cantierizzate sono tutte coperte finanziariamente.
Lo capisco che sono tutte finanziate, se no il revisore che mi sembra arrivato non l'avrebbe firmato questo bilancio, giustamente. La capacità di investimento di una... quest'anno sono stati prelevati 1 milione di euro, adesso arrotondo, 1 milione e 60 sarebbe. Con una mano ne ho preso 1 milione e 60, con l'altra ne ho messi dentro 5,90. Quindi 1,9 che avevamo, meno, sono numeri, ne metto 5,92 e ne restano 1,4 milioni. Adesso è tutto coperto perché c'è il tesoretto, perché l'ho corroso. Gli investimenti sono ragionamenti di lungo periodo. Questa, la capacità di questa amministrazione, di questo comune, la capacità di spesa è quella che abbiamo fatto negli ultimi anni, l'abbiamo incrementata, no? Addirittura ha eroso, è una scelta legittima, ha eroso il tesoretto. Fare il salto, scuole medie, piazza, come si chiama, la progettazione, l'avvio della progettazione, sono punti che possono essere di non ritorno e lì il salto è più alto. Non mi dica che è la spesa che si era fatta nel 22, nel 23, nel 24, nel 25. Mi aspetto un incremento di questa spesa. Dico di essere prudenti su questo punto.
Fermo. Allora, intanto, ambito piazza, che sarà motivo di discussione dopo, oggi il Comune non ha debiti sull'ambito piazza. E per quanto riguarda le scuole secondarie, ok, oggi il primo lotto è tutto finanziato dalla Regione. Il Comune non ha messo neanche un euro. Neanche un euro. I 3 milioni sono arrivati dalla Regione. Non ha speso neanche un euro ancora. Quindi cioè, continua a parlare di spese future, indebitamento, ma lo stato di fatto oggi è che non c'è un indebitamento del comune, dell'amministrazione. È questo che non capisco.
Posso?
Sì.
Si impegna il comune su spese future. L'ipotesi è 7 milioni e 630 mila, le scuole medie parlo,
Ma lei,
adesso parlo delle scuole medie.
Ancora lei dice costa, che... sì, ma mi scusi, ma ancora costa storia. E ho già detto nell'altro consiglio comunale, nelle assemblee pubbliche, io gli incontri che ho avuto e che sto tenendo in regione, io vado lì con la pezza giustificativa e chiedo i 7 milioni e 200 mila euro, né uno di più e né uno di meno. Me ne danno di meno, faremo con quello che ci daranno. Punto, basta, l'ho detto apertamente, liberamente. Mi danno i 7 milioni e 2, facciamo quello che dobbiamo fare. Me ne danno meno, faremo con quello che ci daranno. Nessuno parla di indebitamento. Nessuno.
La storia di questi quattro... No, che adesso io dico la mia, ma lei sostenga la sua. La storia di questo... allora, dire che se me ne danno meno faccio meno, non capisco, non facciamo tre finestre, non lo so. Cosa voglia dire?
No, allora...
l'opera si fa o non si fa?
Mi scusi un attimo,
no?
Perché il dibattito non è su questo punto e penso che sia motivo dopo.
No,
faccio meno perché? Perché, e lo diremo dopo, l'amministrazione... Lei, voi continuate a fare sta campagna elettorale sull'ex municipio di 7 milioni e coccia. Ma non è così, cioè bisogna mettere i puntini sulle i. È ambito piazza. L'ex municipio, oggi, demolirlo e rifarlo, sono 3 milioni e 800 mila euro. Il resto è ambito piazza. E l'ho già detto, da via Mason fino a quasi davanti alla biblioteca. Rifare il manto stradale, nuova illuminazione, nuovi servizi, nuovi marciapiedi. L'ex municipio sono 3 milioni e 8, quindi ho detto che sono andato su chiedendo i 7 milioni e 200 mila euro per l'ambito piazza. Me ne danno meno, farò meno, nel senso che se me ne danno 4 farò solo l'ex municipio, faremo solo l'ex municipio, me ne danno 3 e 5 decideremo magari di fare l'ambito piazza e l'ex municipio rimarrà lì.
Lei ha tirato fuori la piazza di cui non ho parlato, sto parlando delle scuole medie. Scuole medie, 7 milioni e 6. Allora, se lei mi dice che c'è un progetto da 7 milioni e 6 e riceveremo 7 milioni e 6, per me non è reale. Ma non è la storia degli ultimi 4 anni dei nostri bilanci. Per due motivi. Prima di tutto perché c'è sempre una compartecipazione pubblica, tutti quelli che abbiamo fatto, e soprattutto ci sono sempre delle opere di completamento o degli incrementi di spesa che ci hanno portato qua a fare variazioni di bilancio, ma l'abbiamo fatte, ne avremmo fatte decine, centinaia di queste variazioni, ma è normale in una gestione. E io dico, in questa situazione sugli utili di gestione che si creano, che si stanno comprimendo, di essere cauti su questo lato, perché quando si fa un salto di qualità, faccio la scuola media, io non sto parlando di ambito piazza, 7 milioni che si aggiungono alle altre opere, non è che si faranno solo le scuole medie, immagino, non nei prossimi anni, c'è anche l'ambito piazza, ma oltre a questo ci sono tutte le altre opere. Ovvio che un incremento di spesa perché mancano i parcheggi, lei parla di scuole, c'è il campo sportivo, perché se io cioè il suo opposto a quel che dice sono stanziamenti per ora di campo sportivo da 1,3 milioni, tra tutto, manutenzione, finanziamenti al momento 5,50, quindi sono 750 mila euro che ha messo il Comune uno sopra l'altro, che ha programmato, questo è l'esatto opposto, quindi come dire, la faccia buona e la faccia cattiva, scelte, nessuno lo dice, sappiamo però che quando si fa un investimento, prudenzialmente un'amministrazione deve tener conto che più grande è l'investimento, più grande è il rischio che io devo metterci soldi, perché ci sono gli aumenti di spesa, ci sono i completamenti delle opere e c'è la compartecipazione. Questo dico, questo mi dice questo bilancio rispetto a quelli precedenti, dove la capacità e la resilienza del bilancio si è compressa. È un bilancio più piccolo, non come volumi assoluti, ma come capacità di risparmio.
Sì.
Punto, però tutti... sono numeri.
Sì, scusi, sento l'altro. Sì, ma è anche vero che tutti quelli che stiamo mettendo in campo oggi sono investimenti per il futuro, per la cittadinanza, cioè non è che le scuole secondarie le facciamo ogni 2, 3, 4, 5, 10 anni. E riguardo al progetto del campo sportivo, è stato sbagliato fin dall'inizio, perché fin dall'inizio si sapeva che era un campo sportivo dove nel progetto c'era l'esproprio dei terreni e c'era quello che è stato fatto oggi. e abbiamo fatto 2 se non 3 variazioni su quel progetto lì. Lì bisognava avere la lungimiranza, negli anni che furono, di mettere subito sul piatto i milioni che servivano e dare all'USD e alla cittadinanza, ai nostri ragazzi, un campo sportivo fruibile, non quello che è oggi. Lasciamo stare le tempistiche dell'amministrazione pubblica. Questo andava fatto quella volta. Perché quando abbiamo stanziato i soldi quella volta per il campo sportivo, si sapeva che finiva così. Non è che sono finiti i soldi in corso d'opera. E ripeto, le scuole, abbiamo ricevuto già una tranche da 3 milioni che prevede progettazione e costruzione del primo lotto.
Io le assicuro che come consigliere, come amministratore, visto questo bilancio, ci farei un ragionamento sul fatto che stiamo andando verso una strada dove l'impegno di spesa sarà troppo grande e potrebbe metterci in difficoltà. Questa è la mia analisi. 2, io non faccio campagna elettorale, questo non gliela lascio passare. Io le ho detto, le ho anche scritto privatamente, che su questo punto, parlo dell'ambito piazza, io ci credo, io vado avanti perché ci credo e le cose quando si fanno bene, certo la campagna elettorale, lo faccio con i miei metodi, con le mie capacità, nella mia solitudine tante volte, ma ci sono persone, come lo sta facendo lei? Lei sta facendo campagna elettorale?
Sì, dal primo giorno che mi sono insediato.
Io no, mi dispiace. Fare campagna elettorale vuol dire avere la visione ad un anno. Qui stiamo ragionando su investimenti che riguarderanno le prossime amministrazioni, i prossimi consigli. Io andrei cauto perché non vorrei che questi i prossimi consigli, dove non so se ci saremo io e lei seduti qua, ma se non ci saremo, qualcuno potrebbe dire, ma tutte robe avviate dagli altri, non potevo fare a meno. Questo, una riflessione, ma serena, io non ho mica niente contro nessuno. Però, come dire, questi dati di bilancio mi fanno pensare che se sono strutturali non posso aspettarmi grandi exploit dei bilanci futuri, perché gli incrementi, cioè, non gira aria di calo di spese nel futuro, anzi, si sta stabilizzando, anzi, la stabilizzazione di quello che ci gira intorno può solo fermare quello che c'è. Non ci sarà un tornare indietro. Quindi io sarei prudente. Questo, io voglio trasmettere prudenza, visto questo bilancio.
Sì, ripeto, e la ringrazio. Ma le opere oggi sono tutte interamente finanziate, quindi i soldi che abbiamo dovuto in corso d'opera mettere e correggere per l'opera, perché ci sono stati magari costi nascosti o imprevisti, ok? Non ci saranno più nel futuro, quindi quelli, gli imprevisti per la sede della protezione civile, gli imprevisti per il campo sportivo dell'USD San Quirino, gli imprevisti per la primaria, gli imprevisti per il battiferro, sono tutti costi che hanno eroso l'avanzo di bilancio, ma che non ci saranno più, perché le opere sono già coperte e finanziate.
No, allora... Se io faccio delle opere e ci sono degli imprevisti, ne farò delle altre e nasceranno nuovi imprevisti. Allora,
ma mi scusi, l'ho appena detto che oggi sono tutte coperte finanziariamente.
Le opere sono sempre tutte coperte finanziariamente. Abbiamo qua un revisore che sennò non le approva. Quindi,
appunto, e quindi scusi.
Anche quelle prima erano approvate. No, è un ragionamento che
sono tutte finanziate. Sì, sono tutte finanziariamente coperte, quindi non c'è più il problema.
Non è finanziato l'imprevisto. L'imprevisto si crea, come lo sanno.
Ma dov'è l'imprevisto? Su quale opera oggi? Dov'è l'imprevisto? Su quale opera?
E se è imprevisto?
Le ho chiesto su quale opera?
Su tutte le opere. Mediamente, questi 4 anni ci siamo scontrati sempre sul fatto che il fare le opere ha in sé implicito l'imprevisto. Come può un'amministrazione non tener conto che se io faccio un'opera non ho l'imprevisto? E come faccio a non tener conto che se io faccio l'opera da 1 milione ho un imprevisto del 10, ha un peso piccolo, se faccio un'opera grande il rischio è più ampio? Non mi sembra di dire cose illogiche, Invito alla prudenza, non dico mica di cambiare il bilancio, ma fa veramente a pugni con la logica il suo ragionamento.
Ma non solo, gli immobili generano costi e quindi ci saranno ulteriori spese fisse da affrontare.
Volevo fare un semplice ragionamento, fare investimenti è un dovere dell'amministrazione, ne ha fatti, Ne ha fatti parecchi, no? Ma è ovvio che la logica di un investimento in una pubblica amministrazione ha un metro di misura che non è l'efficienza. Non è un privato, no? Cioè, tu devi offrire servizi, no? Alla popolazione. Non è che fai un'opera perché, cioè, abbiamo fatto quella per il risparmio energetico, l'unica forse che ne ha un tornaconto, ma tu fai un'opera per il bene, a questo serve l'amministrazione, no? Quindi non c'è la logica dell'efficientamento di un bilancio. Quindi l'opera non genera un miglioramento dei dati correnti di bilancio. Qui chiedo alla dottoressa. Un'opera pubblica non genera efficientamento del bilancio, non è il fine, no? Anzi, spesso genera un appesantimento di bilancio, perché si porta dietro i costi.
Dipende. Un immobile vecchio che crea più costi, perché ci sono manutenzioni. Quindi c'è una riduzione costi.
Allora chiedo a lei, però mi risponda lei, perché si imbuca in una cosa. L'ex municipio rifatto ha più o meno costi di manutenzione dopo?
Secondo me no.
Ma non ne ha adesso?
No, bisogna mantenerlo così.
Ma cosa? Ma costi di manutenzione, accendere la luce, fare il pulito? No. Il centro Poldini non è nulla è gratis, ma lo dico qua adesso, non è gratis essere seduti qua, no? Se questo non ci fosse e ci trovassimo in giardino, costerebbe meno. Ovvio, è un'opera pubblica. Come ragiona il privato? Ho un bilancio, faccio un investimento che ha dei fini, quello di generare prodotti nuovi, quello di aumentare il fatturato, quello di abbattere i costi. Giusto?
Scusi, faccio una domanda. Un privato mette il pannello fotovoltaico, fa un investimento di 50.000 euro, per quale motivo? Per risparmiare costi.
Sì.
Giusto? Quindi, se io faccio l'illuminazione pubblica LED, li spendo oggi, ma per quale motivo? Per risparmiare costi. Cioè, quindi il beneficio c'è?
No, ma lei mi ha citato, l'ho detto io prima, mi ha citato l'investimento che genera, ma non è il fine.
La scuola elementare nuova, che è quasi finita, adesso
è finita.
È nuova, è stata rifatta tutta. Allora, c'è un trasporto grosso così, ci sono...
Ma sì, sì, ma io comprendo queste cose.
Sì, nel senso che la manutenzione della scuola elementare ad oggi costava tantissimo. I bambini erano
Ma cosa voglio dire io, Marta?
Quindi i costi di manutenzione, i costi dell'utenza erano molto alti. Mi aspetto da un immobile nuovo ed efficientato che quei costi vengano abbattuti.
Va bene. Quindi la costruzione dell'ex municipio genererà un risparmio nei costi di manutenzione.
Sì,
lei dice?
Sì. Costi di manutenzione?
Questo mi consenta. Non passa. Se lei mi dice mi fa 20 pannelli sopra.
Se creiamo un immobile nuovo. Perché un immobile nuovo prevede nuove utenze, nuove manutenzioni, nuove pulizie, tutto quello che ci va dentro. Ok? Gestione. Ma un immobile rifatto, quell'immobile lì adesso costa, pesa sul bilancio. Rifatto.
Mi dica dove pesa. No, ma mi dica dove sono i costi di manutenzione. Lei cosa fa? Può avere qualche costo straordinario, va bene. Ma no, su quello no.
Però
se lei mi dice che è efficiente energeticamente...
Tecnicamente...
Sì, va bene. Ma non è il fine... Cosa voglio dire io? No, ma cosa voglio dire io? Che non è il fine di una... Cioè, non fai le cose per il risparmio energetico, non è un privato, no? Che lo generi magari in certi casi, la seguo, ma non è il fine, no? Non è il fine di un'amministrazione, si fanno peraltro le scuole, immagino, giustamente. Intendo dire che se la gestione corrente, la capacità di mettere via soldi da parte di un comune, ma non sto mica dando colpe a destra e a sinistra, diventa più piccola, io ripenserei e comunque mi siederei ad un tavolo per discutere sull'ipotesi futura. Perché questo non ha effetto oggi. Capisco che oggi le spese sono coperte, mi porto i maggiori costi come rischio. Stiamo ragionando da qua a 10 anni.
Sì, allora
dobbiamo essere chiari e limpidi su questa cosa.
Allora, io le dico che dobbiamo tenerci fortunati perché il bilancio del Comune di San Quirino è un bilancio
bello,
efficace ed efficiente. Siamo sempre stati inutili, non siamo in sesto, non abbiamo necessità.
Abbiamo bei problemi, no? Abbiamo è positivo, dico?
Sì, nel senso è positivo, sì. Quindi io...
Non siamo a discutere di indebitamento.
Un avanzo di 1 milione che ci genera il tetto di spesa o di accertamento di entrata, no. Già lì noi facciamo le stime. Quello che lei diceva prima, no? Che lei diceva c'è questo aumento dei costi, ma era stato previsto? Ovvio, perché io un anno fa, quando ho presentato il bilancio di previsione, avevo fatto le stime di aumento e avevo chiuso un bilancio in equilibrio. Bene. Quindi sostanzialmente cosa ho detto? Sì, c'è un aumento dei costi, ma quei costi sono coperti. Quindi difficoltà di un'amministrazione è proprio, secondo me, nell'approvazione di un bilancio di previsione. Perché lì che l'amministrazione dice questo è il tetto massimo della spesa consentita. Se poi in corso di gestione io spendo quei soldi lì, ma non posso andare oltre, ma li ho spesi, ma dall'altra parte ho già un bilancio che è equilibrato, sì, ok, è un aumento di spesa, ma un aumento di spesa che era previsto. Ogni anno facciamo le stime. L'aumento del costo dell'energia, del gas, vengono fatti un anno e mezzo prima rispetto alla gestione. Cosa si fa? Scusi, hai ragione. Facciamo delle stime sulla base di proiezioni che ci danno.
Ma guarda che mi stai rispondendo un'altra cosa. Io lo so che i conti sono in equilibrio, lo capisco benissimo, ma il...
Non è l'avanzo di amministrazione, è l'avanzo libero di amministrazione.
Sì, vabbè, ma si genera dall'avanzo.
Perché non ci permette di gestire il rischio. Se questo si comprime, andiamo più cauti.
Beh, ringrazio revisore. Sì, sì, dottor Luca Pacella, sì, di essere qui con noi, anche perché è l'ultimo. No, ci mancherebbe, se magari si avvicina al microfono così registriamo. Colgo l'occasione per ringraziarla per questi anni che è stato con noi come revisore, per il suo puntuale e preciso lavoro. Quindi grazie, se voleva rispondere al consigliere
Bosco. Dicevo che l'avanzo libero elevato per questo comune. Normalmente sento ogni volta discussioni e c'è sempre troppo avanzo, bisogna, no? Perché no? Perché è sempre un problema. O poi, il discorso che ha fatto lei è un discorso generico che ha senso, nel senso che normalmente un investimento, un'opera mi porta poi dei costi di gestione dei quali devo tener conto. Ma l'amministrazione già nelle previsioni, perché voi fate dei bilanci pluriennali, non è che fate un bilancio per l'anno successivo, già tiene conto di questi costi. In generale, poi, come lei ha fatto riferimento alle aziende private, quando le aziende private fanno investimento, normalmente rinnovano il parco macchinari, soprattutto quando sono obsoleti e quindi i costi di manutenzione sono elevatissimi, per migliorare le prestazioni, come ha detto lei, però quando fanno l'investimento, hanno l'investimento in quel momento lì, ma recuperano, diciamo, dei flussi di cassa le minori manutenzioni che vengono fatte durante l'anno. Il principio è lo stesso, poi lei mi dice quest'opera più o meno, ci può essere delle opere che magari faccio un investimento, hanno dei miglioramenti e certe altre no, magari non ho risparmio rispetto a quello che mi aspettavo, però normalmente, cioè, l'ente non ha debito, il debito è praticamente, stiamo andando a esaurimento dei mutui che sono esse. Giustamente come diceva prima il sindaco, tutte le nuove opere sono tutte finanziate, diciamo, con contributi o con, diciamo, fondi dell'ente. Quindi non ci sono problemi, diciamo, di equilibri, neanche nel futuro, nel senso che poi non sappiamo cosa sarà fra 5 anni, perché qua tutti matti, cioè. Però dico, in generale, allora, condivido il ragionamento che ha fatto lei, nel senso che è di buon senso. Nel senso, attenzione, quando fare l'investimento non si pensa solo all'investimento, ma pensiamo a tutto quello che viene dopo. No, perché quello grava sulla spesa corrente ed è corretto quello che dice lei. Però tendenzialmente, almeno come dico, ho dei recuperi, quindi in qualche modo si gestisce. Quindi io non sarei così preoccupato. Cioè, come dicevo prima, condivido il suo ragionamento, perché anch'io, cioè, l'amministrazione non deve solo pensare a fare investimenti, ma deve pensare a programmarli, cioè deve avere un'utilità ovviamente per i cittadini che sono, diciamo, che ne beneficiano. Ma devono avere dei costi sostenibili di gestione, perché è inutile fare una roba bellissima se poi mi costa un capitale che non riesco a mantenere, no? Questa logica è corretta, però dal punto di vista del bilancio e situazione attuale, diciamo che siamo tranquilli, direi, quindi c'è, cioè,
è un bilancio sano,
sanissimo, direi.
Lì è profitto anche tutti gli indicatori strutturali.
Sì, ma io niente, cioè, da dire.
È uno dei comuni che rispetto alla media. Esatto, e quindi, cioè, l'amministrazione fino adesso ma negli anni, quindi cioè, non è che la generazione di un unico, cioè non si forma in un anno, due anni, diciamo, e la gestione è sempre stata oculata in generale, quindi l'ente in questo momento qua è un ente molto virtuoso. In giro ho visto altri, sono altri comuni che iniziano ad avere problemi di cassa, iniziano ad avere problemi, diciamo, di incassare crediti. Ci sono situazioni molto più preoccupanti, dico, cioè San Quirino è un'isola felice, cioè sinceramente.
Hanno ragione, perché se in giro c'è questa situazione, ha maggior ragione andare cauti.
Ma sì, però dico, ma sono bilanci diversi, sono comuni che hanno avanzi.
Scusate, ci sono dei comuni che non hanno proprio, non hanno avanzo disponibile, cioè sono altre realtà, questo vuol dire. Cioè, quindi per la realtà del comune di San Quirino direi che è più che positiva. Quindi
No,
ma facciamo anche sui ragionamenti che ha fatto lei.
Siamo in un mondo dove è l'imprevisto il problema. E se lei mi dice che è tutto finanziato, lo so anch'io che è finanziato, ma l'imprevisto, più grande è l'opera, più grande è l'imprevisto.
Mi scusi, però ad esempio i previsti ne abbiamo già avuti, c'è stato il Covid, ci sono stati tante, cioè direi che non sono stati periodi tranquillissimi, anzi ne abbiamo visti di tutti i colori. Quindi...
No, lei si ricorda bene dal Covid che poi anche sugli imprevisti è intervenuto la regione.
Sì, però lo stesso, cioè non è... Tanto. Ma sì, e quindi magari ci saranno altri aiuti alla regione, cioè lei sta mettendo il carro avanti buono, nel senso che il ragionamento va bene, però... Non possiamo sapere, bisogna prudenza, in generale il bilancio deve essere prudente, proprio in base ai principi, cioè, quindi l'ente non può far spese o se le fa deve tener conto, come si diceva prima, di tutti i costi di gestione e di quello che mi produrranno sulla spesa corrente, perché la spesa di finanziamenti non è un problema, diciamo, sugli investimenti, il problema, come dice lei, è il ritorno sulle spese eventualmente correnti. Adesso mi taccio, chiedo scusa.
Grazie dottor Pacella. No, chiedo se ci sono altre domande su questo punto. Sì, prego.
Sì, io a supporto di quello che ha sostenuto il consigliere Del Bosco, faccio notare semplicemente che la spesa corrente è in aumento, no? Negli anni, si vede il trend. E dico un'altra cosa che io ho contestato fin dall'insediamento di questa maggioranza. Come facciamo a fronte? Aumentando le imposte. Non dimentichiamo che avete istituito l'addizionale IRPEF nel momento in cui vi siete insediati. E quindi la dimostrazione è che se la spesa aumenta poi bisogna in qualche modo fronteggiarla. Per cui faccio anche subito la dichiarazione del voto, per cui il nostro gruppo voterà contrario all'approvazione del bilancio.
Grazie. Ci sono altre domande, osservazioni? Bene, ringrazio ancora il dottor Pacella di essere stato qui con noi questa sera. Metto ai voti il punto 3, area economico-finanziaria. Approvazione rendiconto gestione anno 2025. Favorevoli? Diana Allegretto, Antonel, Scapolan, Costella, Panico, Gremese, Muzzati, Rossi, Gigante, Valerio. Contrari Giugo, Vaz e Andrigo. Astenuti? Del Bosco, Senesi. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Come prima. Contrari? Come prima. Astenuti? Come prima. Grazie. Punto 4. Area economico-finanziaria, variazione 1 al bilancio di previsione 26-28 di Consiglio Comunale. Prego, Assessore Costella. Ah, scusi.
Allora, per quanto riguarda la parte investimenti, maggiori entrate di parte capitale, 900.000 euro per la realizzazione della nuova area di sosta e parcheggio TIR in zona industriale, col contributo concesso dalla Regione. Maggiori spese di parte capitale, 1.100.000 per la realizzazione della nuova area di sosta e parcheggio TIR in zona industriale, finalizzata appunto dai 900.000 euro di contributo e da 200.000 euro per l'avanzo di amministrazione, 70.000 euro per la ristrutturazione dell'ex Battiferro Cadelli, 10.000 euro per l'acquisto di arredi per la casa di riposo, 9.000 euro per l'acquisto di attrezzatura per la casa di riposo, 6.000 euro per l'acquisto di attrezzatura sanitaria per la casa anziani, 4.200 acquisto condizionatore per il vano tecnico della casa anziani, 2.380 acquisto attrezzature informatiche. Per quanto riguarda la parte corrente, maggiori entrate di parte corrente, la Regione ci ha comunicato, ha quantificato una maggiore quota di 20.000 euro del fondo unico spettante al Comune. C'è stato poi un avviso pubblico per la concessione di un contributo rivolto ai soggetti dei gestori dei centri di aggregazione giovanile per 25.000 euro e 10.000 introiti rimborsi diversi per il rimborso anno 2025 versato in eccedenza al Comune di Pordenone per il trasferimento all'ambito per i servizi socioassistenziali. Maggiore spese di parte corrente, 25.000 euro del centro di aggregazione giovanile, 24.000 euro per i contributi a privati per la via delle attività commerciali e artigianali di servizio, 54.302,20 spese per progetto in materia sociale per la progettazione in chiave didattica e divulgativa dell'area comunale denominata Podere 33, orti sociali, ripartita nelle seguenti annualità: 21.594 nel 26, 18.056 nel 27, 14.652 nel 28.
Grazie, prego, se ci sono domande.
Vorrei chiedere all'assessore competente, che non so quale sia, orti sociali, cosa sono, quanti soldi erano stanziati, cosa sono questi 54.000 euro, se è una spesa iniziale a cui ne verranno aggiunti e ultimo punto, serenamente, non ho, e ultimo punto, qual è il metro per valutare questi, che non è economico ovviamente, ma quando si avviano questi progetti io vorrei capire quando questo progetto possa essere considerato soddisfacente o insoddisfacente, quali sono i criteri e i ragionamenti che si possono fare dietro un finanziamento, visto che sono 54.000 euro, insomma, non stiamo parlando di poche cose.
Ora rispondo io. Allora, sono questi 54.000 euro divisi, come già stato detto, nei tre anni, le tre annualità, quindi 2026 primo anno, 21.594, secondo anno 18.056 e poi le rimanenti 14.000. Allora, è un progetto che riguarda il Podere 33 e quindi quello che si vuole fare è un orto sociale in chiave didattica. Quindi non è un orto sociale in senso stretto, ma ha diciamo di respiro più ampio, dove verranno attivate dei laboratori scientifici a cielo aperto per delle attività didattiche da svolgere con le scuole, delle attività di inclusione, il ponte tra diciamo con il territorio e quindi delle attività intergenerazionali tra i ragazzi e le associazioni o insomma gli anziani. Le spese riguardano praticamente una parte, riguardano una prima parte del 2026, la progettazione e la coordinazione del progetto. Un'altra parte riguarda praticamente, non è proprio corretto dire l'abbellimento, ma insomma del Podere 33, perché per com'è adesso non è possibile fare nessun tipo di laboratorio, perché abbiamo 10 particelle che non sono diciamo coperte, in qualche modo ombreggiate. Queste particelle diventeranno delle aree dove si potrà fare della sperimentazione e anche con le scuole di piantumazione, ma anche la comprensione di un tempo, no? Dalla semina al raccolto, e quindi c'è tutto un lavoro didattico dietro, che non significa che viene raccolto per poi venderlo, non è un orto sociale nel senso stretto, l'ho già detto, dove viene dato un appezzamento a una persona. Verranno piantumate, c'è un costo di piantumazione di frutteti e arbusti per poter creare delle zone d'ombra in modo tale che le scolaresche, ma poi c'è la visione anche futura, non so, pensiamo agli anziani della casa di riposo, i gruppi di disabili, che però è chiaro che in questo momento c'è la necessità di avviare la progettualità e di creare una zona. Verrà fatta tutta una siepe che maschera, diciamo, questa zona rispetto alle due vie che... L'erba adesso è tagliata, abbiamo incaricato una ditta che si prende... grazie signor Giugova. Comunque diciamo che c'è anche la necessità di fare un prato stabile e quindi non sempre... Però voglio dire, non sempre tagliare l'erba significa fare del bene, perché qualche volta magari vado a distruggere biodiversità. Allora... l'idea è di fare questo progetto, quindi il primo anno il costo riguarda, ripeto, il coordinamento, la progettazione, la comunicazione, la cartellonistica e organizzazione di eventi. C'è già una collaborazione con l'Istituto Comprensivo, anzi proprio questa settimana abbiamo già ricevuto, però insomma dobbiamo partire, nel senso che io credo che l'evento principale si farà in autunno. Abbiamo già ricevuto una richiesta da alcuni insegnanti della scuola primaria per poter partire con delle attività, soprattutto con quegli alunni che hanno difficoltà, insomma, che hanno la necessità di stare all'aperto. Basta, se non so se è sufficiente, se lei è sufficiente, adesso non mi ricordo tutte le domande che mi ha chiesto.
Le aspettative sono alte. Te aveva chiesto le aspettative sono alte, infatti siamo usati, tant'è che già le scuole ci hanno chiesto di fare dei laboratori.
Ah sì, scusate, e poi oltre a questa zona centrale con i frutteti e arbusti verranno piantati altri alberi per andare a generare una sorta di forest food, okay? Alberi dove, da frutto, dove comunque anche il libero cittadino può andare a prendersi cura o raccogliere, ma non che viene ceduto al singolo. Comunque insomma questo è il progetto.
Parto da una battuta, me la conceda. Visto che siete in campagna elettorale, nel prossimo consiglio chiedo l'impegno di venire qua e ragionare sui risultati ottenuti. Nel senso, siccome è una cosa nuova anche per me... comunque sono un costo per la comunità, serenamente dare dei criteri di valutazione e di soddisfazione sulla base dei risultati ottenuti, che comprendo che non sono assolutamente economici ovviamente.
Aggiungo una cosa, che rispetto anche alle nuove indicazioni del Ministro Valditara, fare delle attività didattiche a cielo aperto sono fondamentali, fare divulgazione scientifica a cielo aperto sono fondamentali per una crescita, diciamo, equilibrata dei nostri ragazzi, e anche per abituarli a quella che è la complessità futura, perché solo osservando il semplice, la natura, possono essere pronti alla complessità. Come tutti i progetti, chiaramente, credo che non la prossima volta, ma forse tra un po' di tempo, è chiaro che la rendicontazione si fa a fine progetto, come tutti i progetti.
C'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione. Ah.
Ci sono altre domande? Al punto 4? Bene, metto i voti il punto 4, area economico-finanziaria, variazione 1 al bilancio e previsione 26-28 di Consiglio Comunale. Favorevoli? Diana, Allegretto, Antonesca, Polanco, Stella, Panico, Gremese, Muzzati, Rossi, Gigante, Valerio. Astenuti? Giugo, Azzandrigo, Senesi, Del Bosco. Immediata eseguibilità, favorevoli? Come prima. Astenuti? Come prima. Punto 5. Area servizi alla persona e comunità, convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale Noncello e atto di delega della gestione al comune di Pordenone, approvazione e rettifica dell'allegato sub B, denominato funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata negli ambiti territoriali sociali, della convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale Noncello, approvata con la delibera di Consiglio Comunale 38 del 28 novembre 2025. Prego, Assessore Diana. Grazie.
Sì, questa delibera è sostanzialmente una rettifica di uno degli oggetti inseriti nell'allegato B della convenzione che avevamo già approvato a fine anno 25. Leggo comunque la delibera. Richiamata la legge regionale 31 marzo 2006, numero 6, sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, che ha istituito e disciplinato un sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari. Richiamata la delibera della giunta regionale numero 97 del 25 gennaio 2019, con la quale vengono approvati gli ambiti territoriali per la gestione associata del servizio sociale dei comuni, ai sensi di quanto disposto dal succitato articolo 17,1 della legge regionale numero 6/2006, tra cui l'ambito territoriale del servizio sociale dei comuni Noncello, costituito dai comuni di Cordenon, Sporcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Preso atto che l'attuale convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale Noncello e atto di delega della gestione al comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, numero 6, è stata sottoscritta dai sindaci dei sei comuni interessati il 16 dicembre 2025, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2026 con scadenza il 31 dicembre 2030, tenuto conto che con la convenzione citata sono stati approvati anche i quattro allegati tecnici parte integrante dell'adottata convenzione, tra cui l'allegato B, funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata negli ambiti territoriali sociali. Preso atto che i progetti per l'accoglienza dei rifugiati, denominato SAI, Servizio Accoglienza e Integrazione...
È una piccola variazione, non possiamo senza fare la lettura, no? Che è una roba semplicissima.
Ma io lascerei che l'assessore Diana finisca, no? Perché...
Beh, considerato che c'è anche il pubblico presente, se sì. Ritengo necessario...
Prego, assessore Diana, prosegua. Sì. La ringrazio, consigliere Giugovac. Prego, assessore Diana.
Vabbè. E l'allegato B riporta tali attività all'interno dell'elenco delle funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa dai singoli comuni, invece che all'interno dell'elenco delle funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata. Preso atto che con deliberazione numero 4 del 20 gennaio 2026, l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito Noncello, al fine di garantire la continuità dell'attività, ha modificato la collocazione dell'attività in parola, inserendola all'interno dell'elenco delle funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata e che per evitare una discontinuità nella gestione dell'attività in essere ha dato immediata applicazione a tale modifica meramente materiale, rimanendo la ratifica alla prima seduta utile da parte dei consigli comunali. Pertanto si chiede di approvare la convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito comprensiva dell'atto di delega facendo appunto questa mera modifica, insomma, di conferire quindi di approvare la rettifica dell'allegato sub B denominato funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata negli ambiti territoriali sociali della convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito Noncello.
Grazie assessore Diana. Prego, se ci sono domande. No. Bene, metto ai voti il punto 5, area servizi alla persona e comunità, convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale Noncello e atto di delega della gestione al comune di Pordenone, approvazione e rettifica dell'allegato sub B, denominato funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata negli ambiti territoriali sociali, della convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale Noncello, approvata con delibera di Consiglio Comunale numero 38 del 28 novembre 2025. Favorevoli? Tutti. Immediata eseguibilità? Tutti. Punto 6. Area urbanistica edilizia privata. Ampliamento fabbricato artigianale realizzato in deroga al PRGC ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001.
In data 9 febbraio 2026, al protocollo comunale numero 1417, la ditta individuale Pupin Flavio, avente sede legale a Pordenone in via Barcis numero 8, ha presentato al SUOP di questo comune istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione implemento fabbricato artigianale, realizzato in deroga alla PRGC ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 SMI, trasmessa all'ufficio edilizia urbanistica il 13 febbraio 2026 al protocollo comunale numero 1596. L'azienda Pupin Flavio opera dagli anni 90 nel settore dell'autotrasporto, la stessa offre servizi e soluzioni in diversi ambiti, tra cui quello meccanico, edile del mobile e della moda, trasportando merci e macchinari con servizi costruiti sulle specifiche esigenze del committente e mediante l'ottimizzazione delle soluzioni logistiche. L'opificio produttivo della ditta sopracitata è situato lungo la via Comina, nell'area di pertinenza censita catastralmente al foglio 55 e pale 37 del Comune di San Quirino e ricadente urbanisticamente in zona omogenea di sottozona di 3, categoria di 3D del PRGC vigente, corrisponde agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti. La ditta richiedente risulta inoltre proprietaria del terreno con termine al sopracitato lotto, censito catastralmente al foglio 25 mappali 39, il quale ricade urbanisticamente in zona omogenea di sottozona D2 del PRGC vigente. L'intervento di progetto presentato prevede una ristrutturazione complessiva dell'edificio produttivo, comportante una serie di opere edilizie, nonché il suo ampliamento al fine di realizzare un nuovo corpo di fabbrica sul lato est, in struttura metallica interamente telonata. Considerato quanto sopra riportato, la ditta ha fatto ricorso all'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 SMI, che consente deroghe allo strumento urbanistico comunale anche in difformità rispetto a indici, parametri, destinazioni d'uso e zonizzazione, purché siano rispettati specifici requisiti. La deroga è richiesta ai sensi articolo 12 ter della legge regionale 3/2001, disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi del corpo legislativo regionale, che recita articolo 12 ter. Previo parere favorevole del Consiglio Comunale, sono soggetti al procedimento di cui l'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80% del volume o della superficie esistente e comunque in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta. Quindi, con questo vi chiediamo di approvare l'istanza presentata dalla ditta individuale Pupin Flavio per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato artigianale realizzato in deroga al PRGC ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 SMI, corredata dagli elaborati allegati che tutti avete ricevuto, di richiamare quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e di demandare agli uffici competenti l'assunzione degli atti conseguenti al presente deliberato. Prego, se ci sono domande.
Visto che il Consiglio ha chiamato a approvare in deroga, io propongo un emendamento. Vista la proposta di deliberazione, che non dichiara esplicitamente la sussistenza puntuale delle condizioni che consentono l'ampliamento in deroga, circostanza che rende improcedibile la deliberazione del Consiglio Comunale per difetto di presupposti, il Consiglio Comunale rinvia la deliberazione per consentire i dovuti approfondimenti istruttori dell'ufficio preposto, il quale dovrà accettare e dichiarare, in conformità all'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001, così come ulteriormente precisato dal circolare della Direzione Centrale Regionale Infrastrutture e Territorio del 22 giugno 2020, protocollo 0036047/P, a la circostanza che l'ampliamento previsto non eccede l'80% della volumetria o della superficie dell'insediamento produttivo esistente, b la circostanza che l'ampliamento in ogni caso non abbia superficie coperta eccedenti 5.000 metri quadri, la circostanza che la distanza minima dal confine non sia comunque inferiore a quella dell'articolo 873 CC e l'ampliamento consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il miglior assetto urbanistico e paesaggistico del territorio, così come prescritto dalla legge regionale 19/2009, articolo 3,2 quarter. D. La circostanza che l'ampliamento sia per destinazione d'uso effettivamente connesso al ciclo produttivo dell'impresa e non destinato a semplice godimento per attività svincolate dalla produzione, come il deposito magazzino dichiarato dall'impresa nella propria autopresentazione quale immagazzinamento fino a 1500 pallet per breve o lungo periodo grazie a un magazzino per lo stoccaggio di metri quadri 4000 organizzato con apposita scaffalatura porta pallet, versando in tale evenienza verosimilmente al di fuori dell'ampliamento produttivo messo a beneficio in deroga di cui l'articolo 12 ter eccetera citato. È la circostanza che risulti al termine dell'intervento l'aggregazione produttiva. F. La circostanza che l'intervento di ampliamento garantisca il mantenimento o l'incremento della produzione, ovvero i livelli occupazionali esistenti. Le lascio copia.
E nell'azienda Puppin ha tutti i crismi per chiedere questo in Consiglio Comunale per andare in deroga in base alla normativa che ho letto prima e come ho letto prima è proprietaria già del terreno adiacente e quindi...
Il fatto che sia proprietaria del terreno adiacente non dice nulla e il fatto che abbia i requisiti non è scritto da nessuna parte.
A tutti i crismi perché è già stato vagliato tutto dall'ufficio competente.
È vagliato, ma allora che lo dica l'ufficio.
Siamo qui in Consiglio Comunale per approvarlo, vuol dire che il passaggio nell'ufficio
chiamiamo
preposto.
Il Consiglio ad approvare questa deroga. Diciamolo, ci sono. E non avete neanche considerato la circolare che ho citato.
L'ho detto, c'è un parere di regolarità tecnica, ma se non... Vabbè. Allora, mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Giugovaz. Non serve firmarlo questo segretario.
La circolare non è neanche stata citata.
Sì, se mi firma l'emendamento per piacere, comunque certo. Intanto metto ai voti l'emendamento del consigliere Giugovaz, quindi di accogliere l'emendamento. Sì. Di approvare l'emendamento, favorevoli. Andrigo, Giugovaz, astenuti, Del Bosco e Senesi, contrari, Diana, Allegretto, Antonel, Scapolan, Costella, Panico, Gremese, Muzzati, Rossi, Gigante, Valerio. Grazie. L'ho già salutata, l'ho già ringraziata, dottor Pacella, la ringrazio per questi anni di collaborazione. Le auguro il meglio, grazie, buon lavoro e buona serata, grazie. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Frattolini, al suo ufficio, al suo staff, grazie. Quindi metto ai voti il punto 6, urbanistica edilizia privata, ampliamento fabbricato artigianale realizzato in deroga al PRGC e sensi articolo 12 ter della legge regionale 3/2001, favorevoli. Diana Allegretto, Antonel, Scapolan, Costella, Panico, Gremese, Muzzati, Rossi, Gigante, Valerio, Del Bosco e Senesi. Astenuti? Contrari? Andrigo, Giugovaz. Immediata eseguibilità, favorevoli? Come prima. Astenuti? Contrari? Come prima. E contrari? Andrigo, consigliere Andrigo e consigliere Giugovaz. Favorevoli tutti gli altri. Grazie. Punto 7. Area amministrativa. Ordine del giorno protocollo numero 2028 del 24 febbraio 26, presentato in data 23 febbraio 26 dalla consigliera comunale Valeria Onadia, avente per oggetto installazione di panchine presso il cimitero comunale di San Quirino. Prego, consigliera Valeria, se vuole leggere il suo ordine del giorno. No? No, allora... no, va bene, lo leggo io. Lo leggo io. Vuole? No, prego, glielo passo.
Allora, Ordine del giorno, installazione di panchine presso il cimitero comunale di San Quirino. Premesso che il cimitero comunale rappresenta anche un luogo di raccoglimento, memoria e rispetto, frequentato quotidianamente da numerosi concittadini. Tra i frequentatori vi sono in particolare persone anziane e cittadini con difficoltà motorie che necessitano di adeguati spazi di sosta durante la visita ai propri cari. Considerato che durante la permanenza all'interno delle aree esterne del Campo Santo, molte persone avvertono l'esigenza di sedersi e riposarsi. L'inserimento di elementi di arredo urbano adeguati può migliorare sensibilmente l'accessibilità e il comfort degli spazi cimiteriali. Rilevato che l'installazione di panchine rappresenterebbe un intervento semplice ma significativo, volto a garantire maggiore attenzione e rispetto nei confronti dei cittadini, in particolare delle persone anziane con ridotta mobilità, è opportuno individuare collocazioni idonee che assicurino funzionalità, sicurezza e pieno rispetto del decoro del luogo. Quindi si impegna il sindaco e la giunta comunale, che è questo che chiedo, a valutare l'installazione di una o più panchine presso l'area esterna del cimitero comunale di San Quirino, a individuare la collocazione più idonea nel rispetto del decoro, delle funzionalità degli spazi e delle esigenze dell'utenza e a inserire stabilmente tali elementi tra gli arredi del Camposanto compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ovviamente. Abbiamo parlato anche in conferenza dei capigruppo che potrebbe esserci la possibilità di recuperare anche arredi dalla scuola elementare.
Sì, sì, ne abbiamo parlato in conferenza capigruppo e anche direttamente di persona anche con l'ufficio. Gli uffici si sono già attivati per quelle che mancano per l'acquisto delle panchine da posizionare nei Campi Santi. Tutto qua, volevo dirle questo. Non so se ci sono domande o altro.
Allora, volevo fare solo un appunto rapido. Noi siamo favorevoli a questa proposta. Volevo chiedere come mai non sia stata pensata magari anche per gli altri cimiteri, San Foca Sedrano, se serva, se non serva. Possa essere presa in carico anche per gli altri cimiteri.
Sì, non ci sono cimiteri di serie A o serie B e quindi nell'ottica proprio di posizionare panchine in tutti i Campi Santi, ho detto prima. Grazie. Punto 8. Va bene, allora lo mettiamo ai voti quest'ordine del giorno, visto che recita che impegna il sindaco. Favorevoli? Tutti. Grazie. Punto 8, area amministrativa, ordine del giorno presentato dalla Coldiretti in merito alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Passo la parola all'assessore competente, Paolo Allegretto.
Sì, innanzitutto portiamo questa delibera che è proposta dalla Coldiretti, in quanto intendiamo sostenere l'agroalimentare italiano dai prodotti esteri contraffatti. Come avete visto anche nei TG, i giorni scorsi, dove è stata fatta anche una manifestazione al Brennero riguardo questa cosa, perché la qualità dei prodotti italiani è altissima e secondo noi va salvaguardata. Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Da sempre Coldiretti è in prima linea nella battaglia contro l'inganno sull'origine dei prodotti, una pratica che danneggia gravemente gli agricoltori, l'intero sistema agroalimentare e i cittadini. Un impegno che ha portato negli ultimi 25 anni a risultati fondamentali, come l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria dell'origine per numerose filiere, grazie a una costante azione di mobilitazione a livello locale, nazionale ed europeo. Siamo ad inviare una bozza di delibera per chiedere la modifica della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, con l'obiettivo di rafforzare la tutela del Made in Italy e garantire trasparenza ai consumatori. La finalità dell'iniziativa è quella di promuovere una revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, che deriva dai criteri sull'origine doganale. In particolare, secondo la disciplina doganale contenuta nel regolamento UE numero 952/2013, L'origine di un prodotto è determinata dal paese o territorio in cui lo stesso è stato interamente ottenuto, oppure dal paese o territorio in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, che deve essere sufficiente a cambiarne la natura o il valore cosiddetto criterio dell'origine non preferenziale. L'applicazione di quest'ultimo criterio, che consente di attribuire l'origine del prodotto all'ultimo paese di trasformazione o lavorazione sostanziale, genera esiti ambigui della disciplina doganale, soprattutto riguardo ai prodotti agroalimentari, come nell'esempio dell'importazione di triplo o doppio concentrato di pomodoro, avente come unica finalità quella, appunto, di ottenere un'etichettatura Made in Italy sui prodotti di provenienza non italiana acquisiti a basso costo. Di conseguenza, tramite l'adozione delle deliberazioni allegate, chiediamo al Presidente della Regione e ai sindaci di sostenere l'iniziativa e di intraprendere le conseguenti azioni politiche nelle opportune sedi istituzionali, affinché sia modificata la disciplina sull'origine riportata dal Codice Doganale. È fondamentale escludere dall'ambito di applicazione del Codice Doganale i prodotti agricoli e alimentari e conseguentemente prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine del cibo l'indicazione del luogo di provenienza, avendo come obiettivo generale quello di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori.
Grazie, Assessore. Se ci sono domande, prego. Sì, prego.
Semplicemente, la semplifico, il marchio Made in Italy è tutelato, normato da regolamenti europei che permettono ai prodotti di fregiarsi del marchio Made in Italy semplicemente perché avviene solo nell'ultima fase di lavorazione. Questo viene visto come ovviamente un danno per l'Italia perché il prodotto di fatto non è italiano, ha subito solo l'ultima lavorazione. Volendo un po' copiare tutti i sistemi di tutela, ad esempio abbiamo noi le DOP dove tutta la filiera ovviamente è garantita, si chiede di stringere da questo punto di vista, intanto mettendo l'origine, quindi rendo esplicito che anche se ha il Made in Italy, ma non è italiano perché c'è scritto che è un'operazione chiarezza. Quindi...
Sì, aggiungo perché noi abbiamo criteri di produzione rispetto a vari paesi europei molto più stringenti e quindi ed è giusto che vengano rispettati.
Grazie. Se non c'è.
Ma no, voglio aggiungere solo una cosa. Sì, ma queste sono richieste che dovrebbero essere fatte i parlamentari europei, perché è l'Europa che decide, non è il comune i comuni che decidono. Quindi, insomma, un po' fuori luogo anche queste richieste.
Grazie. E metto i voti, visto che anche questo ordine del giorno impegna il sindaco ad attivarsi in tutte le sedi appropriate per promuovere questa iniziativa sulla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti. Favorevoli? Tutti, grazie. Punto 9, area amministrativa, interpellanza urgente protocollo numero 4139 del 22 aprile 26, presentata dai consiglieri comunali Osvaldo Del Bosco e Alessandro Senesi, avente progetto piazza con istanza di consultazione popolare certificata. Prego, chi parla? Del Bosco, Senesi.
Interpellanza al sindaco, rivolta direttamente al sindaco. Oddio, sì. Premesso che negli ultimi 30 anni il nostro comune ha subito un continuo ed inesorabile declino, ogni amministrazione, inclusa questa, ha tentato di invertire la rotta senza sostanziale successo. Tutte le liste che si sono presentate alle elezioni negli ultimi 20 anni hanno considerato la ristrutturazione della piazza come l'unica vera scommessa su cui puntare per rilanciare il Paese. Tutte le liste hanno proposto nel tempo soluzioni a proprio dire vincenti, soluzioni spesso radicalmente diverse l'una dall'altra, ma inquadrabili sostanzialmente in due grandi idee: ricostruire l'ex municipio o creare una piazza.
Nessuno ha mai considerato la ristrutturazione in sé come una soluzione al problema, ma tutti la considerano come la scintilla in grado di risvegliare l'interesse immobiliare e commerciale dei privati cittadini per il nostro Paese. Anche nell'ultima campagna elettorale, in tutti i programmi delle varie liste, il tema della sistemazione della piazza era considerato uno dei temi più importanti. Lo stesso attuale sindaco affermava infatti che la nuova area della piazza di San Quirino sarà scelta insieme. È un bene di tutti e le scelte non possono essere fatte nelle stanze del potere di pochi. Per questo motivo abbiamo deciso di affidare attraverso un bando di progettazione coinvolgendo studi di professionisti che in tempi rapidi presenteranno alla comunità i diversi progetti. Organizzeremo poi una serie di incontri per valutare quale proposta sarà la migliore per San Quirino. Il candidato sindaco, per diversi progetti, ha poi meglio specificato che intendeva con o senza municipio, ex municipio. Siamo tutti consci che l'argomento della piazza sia stato uno dei motivi delle dimissioni della precedente giunta. Siamo tutti consci che la macchia del commissariamento sia di fatto una sconfitta della politica. Proprio per questo non possiamo ignorare che a fine 2020 sia stata depositata una petizione sottoscritta da 655 cittadini che chiedevano la demolizione dell'ex municipio per ricavare uno spazio pubblico aperto da destinare a piazza del capoluogo. Siamo tutti consci che una raccolta firme sia una espressione di partecipazione politica della comunità e non possa in alcun modo essere ignorata indipendentemente dalla nostra opinione. Nelle assemblee del 18 dicembre e del 17 febbraio sono stati presentati progetti nominati A, B, poi c'era il C, che è penso quello approvato, che è un po' riassunto insomma, delle eventuali modifiche accettate, che prevedono tutti la ricostruzione di un edificio per un importo di circa 7 milioni di euro. All'assemblea del 18 dicembre il sindaco ha affermato che i progetti che sarebbero stati di lì a poco presentati erano il risultato dell'incarico ricevuto dall'amministrazione. Come espressamente affermato dal sindaco, insieme all'incarico sono state date allo studio di progettazione linee guida entro cui lavorare nello sviluppo dei due progetti. Linee guida tali per cui le due alternative non potevano che essere due varianti dello stesso progetto. In reazione ai suddetti incontri ed accogliendo le istanze dei cittadini e di firmatari della petizione del 2020, è stato convocato d'urgenza un consiglio il 23 febbraio e successivamente un'assemblea pubblica informativa al centro Poldini, con apposita richiesta scritta di utilizzo dei locali di proprietà del Comune. L'evento è stato oggetto di massima diffusione. È stato inviato un invito scritto a tutte le famiglie di San Quirino, l'iniziativa è stata riportata dalla stampa locale e ampiamente diffusa attraverso i canali social. Sia in sede di consiglio sia in assemblea, la nostra posizione è stata quella di dividere nettamente quattro aspetti svolti in ordine di rilevanza. In prima battuta il metodo utilizzato. Un sondaggio online su due progetti sostanzialmente uguali significa a nostro parere prendere in giro la comunità. In seconda battuta, l'aver ignorato l'opinione espressa da coloro che hanno firmato la petizione dei 655. Terzo punto, l'articolo 118 della Costituzione. Si configura, a nostro parere, una violazione del principio della sussidiarietà orizzontale, secondo la quale il Comune deve favorire l'iniziativa dei cittadini. Non considerare l'opzione piazza aperta significa ignorare volutamente un percorso che avrebbe potuto favorire l'iniziativa dei cittadini. Per ultimo abbiamo sostenuto la nostra opinione, corredandola di ragionamenti ed approfondimenti, opinione che non è volutamente oggetto della presente interpellanza. Nonostante la partecipazione di circa 150 cittadini e l'invito esteso a tutta la cittadinanza, il sindaco, la giunta e la maggioranza hanno voluto volutamente disertare l'incontro. Tale assenza si configura, a nostro parere, come un rifiuto politico ad un confronto diretto a condizioni paritarie. Come più volte sottolineato da me in consiglio, dobbiamo lottare perché si discuta, si parli e ci si confronti. Partecipazione è un valore e va garantito. Il ruolo del sindaco è anche quello di essere garante della comunità e la minoranza è comunità. Dalla discussione in assemblea sono emerse una serie di richieste e chiarimenti di cui oggi ci facciamo portatori. Tutto ciò premesso, si interpella il sindaco per sapere sulla coerenza politica, come concilia l'attuale imposizione di un edificio da 7 milioni con la promessa fatta di lasciare ai cittadini la scelta tra una piazza con o senza ex municipio. Sulla pluralità di scelta, se intenda rispettare il patto elettorale presentando tre soluzioni progettuali reali, di cui una sia necessariamente la piazza aperta, demolizione senza totale, senza ricostruzione, corredata da rendering e costi certi. Sulla trasparenza informativa, se il Comune intende inviare a tutte le famiglie un opuscolo informativo cartaceo comparativo tra le diverse soluzioni. Sulla votazione certificata, se il sindaco intende indire una giornata di votazione ufficiale in municipio con identificazioni degli elettori e scrutatori di tutti i gruppi, ponendo fine ai sondaggi online privi di valore legale. Sul rispetto istituzionale, come spiega la sua assenza del 9 marzo? Si chiede una risposta orale.
Risposta all'interpellanza riqualificazione di San Quirino. Il rilancio di San Quirino non può essere ridotto a un intervento edilizio. Cari consiglieri del Bosco e Senesi, il tema del declino di San Quirino, come voi lo definite, va affrontato con una visione più ampia e strutturale e non solo da un edificio come voi pensate. La scelta di questa amministrazione è chiara: investire prioritariamente sul capitale umano, sulle famiglie e sui servizi essenziali. In questi anni sono stati realizzati e continueranno a essere sviluppati interventi significativi nei seguenti ambiti: istruzione, con la ristrutturazione della scuola primaria, la realizzazione della nuova scuola secondaria e la costruzione del nuovo asilo nido. Sicurezza e vivibilità, attraverso interventi mirati sulla sicurezza stradale e una revisione complessiva della viabilità urbana. Rilancio economico, riqualificazione della zona industriale e rilancio del commercio locale. Questi investimenti rappresentano la base imprescindibile per qualsiasi processo di rilancio. Senza scuole di qualità e infrastrutture sicure, nessun intervento urbanistico può generare un reale ripopolamento del territorio. Cari consiglieri del Bosco e Senesi, è bene ristabilire la verità storica. La passata amministrazione non è affatto caduta per la questione della piazza. Gli audio di tutte le sedute del Consiglio Comunale sono disponibili all'Albo Pretorio. Vi invito ad ascoltare la prima e l'ultima seduta dell'allora sindaco per colmare le vostre lacune sulla storia politica di questo Comune. Nel primo audio, il sindaco dichiarava l'intenzione di ricoprire un solo mandato. Nell'ultimo, ha fatto leggere le proprie dimissioni dal vice sindaco dell'epoca. Solo a seguito di questi atti, la maggioranza assoluta dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni. Preme inoltre ricordarvi che siete stati proprio voi a sfiduciare il vostro stesso candidato sindaco. Chiarezza sui costi dell'intervento. È necessario superare una narrazione imprecisa che parla di un edificio da 7 milioni di euro. Il costo della struttura per la sua demolizione e ricostruzione è pari a 3,8 milioni di euro. Le restanti risorse sono destinate alla riqualificazione complessiva dell'ambito piazza, comprendente sottoservizi, arredo urbano, illuminazione e miglioramento della fruibilità dell'intera area. Non si tratta quindi della costruzione di un monumento, ma di un progetto organico volto a riqualificare il centro del capoluogo nel suo insieme. Partecipazione e strumenti di consultazione, trasparenza e tutela della privacy. La scelta di affiancare un sondaggio online alla modalità cartacea è stata dettata dall'esigenza di garantire la riservatezza del voto, evitando condizionamenti esterni, la massima accessibilità, offrendo la possibilità di partecipare al voto anche presso il municipio. Non vi è stata alcuna esclusione, ma un ampliamento dei canali di partecipazione. Esito della consultazione. Il processo partecipativo ha espresso un risultato chiaro. La maggioranza dei cittadini partecipanti ha indicato una preferenza netta per il progetto B. Rispettare tale indicazione rappresenta un atto di coerenza istituzionale. Considerazione delle istanze dei cittadini. Le 655 firme raccolte dalla petizione sono state attentamente valutate e hanno portato a una scelta concreta: la ricollocazione delle funzioni sociali previste nell'ex municipio in un'altra struttura, la Barchessa Bis. Le stesse firme sono state portate all'attenzione della soprintendenza, la quale è stata molto chiara, dicendoci che capiva la volontà popolare, ma l'aspetto urbano del nostro paese è imprescindibile. Rispetto del principio di sussidiarietà. L'azione amministrativa si è svolta nel pieno rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, favorendo la partecipazione dei cittadini, senza rinunciare al ruolo di indirizzo, sintesi e decisorio proprio degli organi eletti. Partecipazione e confronto democratico. In merito alle polemiche sull'assenza dell'amministrazione a un incontro pubblico, si precisa quanto segue. Disponibilità al confronto. L'amministrazione ha già promosso assemblee pubbliche ufficiali, garantendo informazione completa e trasparente. Responsabilità istituzionale. Non sussiste obbligo di partecipazione a ogni iniziativa, soprattutto se organizzata con modalità non adeguate a un confronto sereno. Tutela del corretto dibattito democratico. Il confronto deve avvenire in contesti improntati al rispetto reciproco e nelle sedi istituzionali, evitando dinamiche conflittuali o strumentali. Risposte puntuali ai quesiti dell'interpellanza. Punto 1. Coerenza politica. In merito alle recenti critiche sulla mia presunta incoerenza politica riguardo al progetto Ambito Piazza, sento il dovere di fare chiarezza per rispetto dei cittadini e della verità amministrativa. La differenza sta tra ideologia e realtà tecnica. Amministrare un comune, specialmente con la delega ai lavori pubblici, non significa difendere a oltranza una posizione di bandiera, ma avere l'umiltà e la serietà di studiare. Solo dopo un'analisi approfondita di tutti i punti di vista, tecnici, economici e di sicurezza, emersa un'evidenza che non potevo ignorare: la demolizione con ricostruzione è l'unica strada realmente percorribile. Sicurezza. Un restauro parziale non avrebbe garantito gli standard attuali. Efficienza. Ricostruire ex novo permette di consegnare alla comunità un'opera moderna, duratura e meno costosa in termini di manutenzione futura. Responsabilità. Ignorare i dati tecnici per coerenza ideologica sarebbe stato un danno erariale e un rischio per San Quirino. Una posizione già nota. Voglio ricordare che questa non è una scoperta dell'ultima ora, né un cambio di rotta improvviso. Ho espresso chiaramente questa convinzione nelle sedi opportune, a partire dal Consiglio Comunale, dove ho spiegato che la politica deve fermarsi davanti al buon senso e alla fattibilità tecnica. La vera coerenza non consiste nel restare fermi su una posizione sbagliata, ma nel perseguire con determinazione l'interesse pubblico una volta individuata la soluzione migliore. Continuerò a lavorare con i fatti, lasciando ad altri le polemiche. I cantieri che aprono e le opere sicure sono l'unica risposta che conta. Sulla proposta di piazza aperta, la soluzione di demolizione senza ricostruzione non è praticabile. La soprintendenza ha espresso parere contrario alla creazione di un vuoto urbano, non coerente con il contesto storico. Si precisa che tale soluzione non è tecnicamente né giuridicamente attuabile. Il vincolo della soprintendenza. La soprintendenza per i beni culturali e architettonici è stata estremamente chiara. Non è permesso creare un vuoto urbano indiscriminato in quell'area. L'ente ha espresso parere contrario alla demolizione senza una contestuale riedificazione che rispetti i volumi e l'armonia storica del centro. Proporre opzioni non realizzabili costituirebbe un atto di irresponsabilità amministrativa. Le alternative proposte alla cittadinanza A e B rappresentano soluzioni tecnicamente e giuridicamente percorribili. Sulla trasparenza informativa, punto 3. L'amministrazione continuerà a garantire ampia diffusione delle informazioni attraverso i canali attivi. Ulteriori strumenti, come opuscoli cartacei, saranno valutati in base alla loro effettiva utilità e sostenibilità economica. 4. Sulla richiesta di votazione certificata. La votazione certificata non è prevista e disciplinata dallo Statuto. L'organizzazione di una consultazione formale comporterebbe costi per il bilancio comunale, presenta criticità legate alla normativa sulla privacy. Il Comune avrebbe dovuto disciplinare la procedura e dotarsi di un documento di valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali. Il sondaggio utilizzato rappresenta uno strumento adeguato per rilevare l'orientamento della comunità. Sull'assenza dell'Assemblea del 9 marzo. La mancata partecipazione è stata una scelta politica consapevole. Non si ritiene utile prendere parte a contesti non strutturati come confronto istituzionale. Il dialogo deve avvenire nelle sedi ufficiali, come il Consiglio Comunale, e le assemblee promosse dall'amministrazione. Concludo. L'azione amministrativa è guidata da criteri di concretezza, sostenibilità e rispetto delle regole. L'obiettivo è la riqualificazione di San Quirino attraverso progetti realizzabili e finanziabili, evitando di alimentare aspettative su soluzioni non consentite dal quadro normativo. L'amministrazione continuerà a operare con responsabilità, mantenendo aperto il dialogo con i cittadini, nei contesti appropriati e con strumenti che garantiscono un confronto autentico e costruttivo. Prego, consigliere Del Bosco.
Non sono pratico di interpellanze, ma credo che ci sia l'espressione della soddisfazione o meno in questa fase, no? Vado al contrario rispetto ai punti. Sul fatto che lei non ci fosse il 9 marzo, il fatto che lei partecipa solo a quelle organizzate da lei, proprio no. Proprio no, anche perché organizzare un'assemblea da parte della maggioranza è un atto complicato, difficile, no? Mettere in piedi un'assemblea. Lei si figuri cosa vuol dire farlo dall'opposizione, senza strumenti, senza aiuti, in totale autonomia, con un impegno e con una passione, ed è il termine adatto, che non può essere ignorato dalla maggioranza. Non può essere, lei mi chiama, partecipa, la chiamo, io non l'avrei messa in difficoltà, lei non c'era, ma ero lì sul palco in tanti momenti da solo, non credo che abbia paura di me, no? Se il clima e l'ambiente fosse stato ostile, avremmo trovato. Un clima di un'assemblea della minoranza ostile si genera solo se a partecipare all'assemblea ci sono solo le persone che hanno l'idea contraria. La stranezza è che in un'assemblea del genere io mi aspettavo che partecipassero anche quelli che sono contrari all'opinione che ho espresso io. Guarda caso mancava la maggioranza, ma mancava anche l'espressione della volontà che sostiene la sua idea. Quella non mi piace, non mi piace. L'espressione di partecipazione e di libertà soprattutto si esprime attraverso gli atti della minoranza. Lei sa benissimo che noi qua, in fase di quando abbiamo votato, noi rappresentiamo più o meno la metà della popolazione, è il premio di maggioranza che crea questo disequilibrio. A maggior ragione lei deve tutelare la minoranza, non solo in questo Consiglio, anche quando partecipa e organizza un'assemblea. Un'assemblea è complicatissimo, lo sa benissimo lei. Ecco, faccia per 10 e capisce cosa vuol dire organizzata dal punto di vista dell'opposizione. Sulla certificazione, sulla la parte legata alla trasparenza, opuscolo informatico informativo, scusa, cartaceo, basta volerlo. Il sondaggio online, per quanto lei possa dire che è l'unico strumento che rispetta la privacy o comunque garantisce quei vincoli legati all'espressione dell'opinione pubblica, trasmette l'idea, quello che le ho già detto, che la gente abbia votato. Non è così. Lei comprende che è una, dal mio punto di vista è una presa in giro, perché tu stai dicendo che la gente ha espresso, ha votato, è un simile referendum, è un aggirare. Questa cosa va gestita in modo limpido e lineare. È sbagliato il metodo. È sbagliato, adesso vado sul primo, tutta l'impostazione che ha dato della risposta. Perché le ho già spiegato, a mio parere, cos'è la politica della sostanza rispetto a quella della forma. Lei insiste sul fatto che lei vede, lei ci dice quello che si può fare, quello che non si può fare, poi ci fa votare su quel che resta. Essere qua, votare, significa esprimere un'opinione. Poi lei prende questa opinione e va a lottare negli uffici pubblici per cercare il più possibile di avvicinarsi a quell'opzione. Prima chiede e poi va a discutere. Se lei continua a parlarmi di soprintendenza, alludendo a un parere del 2007, quello che lei ha allegato nel il 17, quello è l'atto formale che lei ha allegato, è la base che non torna, perché se io mi presento, ma io non volevo tra l'altro parlare dell'argomento piazza, che non è argomento di questa petizione, ma per me è sbagliato proprio il metodo. Le faccio un ragionamento per assurdo. Se ci riunissimo in tutto il paese e si votasse la costruzione di un edificio di 30 piani al posto dell'ex municipio, si vota, si decide, lei poi va in soprintendenza e cerca di portare avanti. Ovvio che dopo si deve mediare, ci sarà il rispetto del fronte, della strada, ci saranno i vincoli di qualsiasi tipo, archeologici, ma anche geologici, immagino, e si media. È sbagliato fare l'esatto contrario. Quindi ti dico io cosa si può fare. E il risultato di questo, ti dico io cosa si può fare, è una soluzione, non sono due, perché quell'edificio lì sono varianti dello stesso progetto. Quindi, a maggior ragione, dal mio punto di vista, è una presa in giro, ma lo dico serenamente, è una presa in... no, con passione lo dico, che è una presa in giro, perché la gente è convinta di aver deciso cosa sarà della piazza, ma davanti a una decisione che ha preso lei con degli uffici pubblici, su cui non ha mai lottato perché fare la piazza con il fronte, come lo so anch'io che lo approva la soprintendenza, rifai dov'era, non può dire di no sostanzialmente. Invece il ragionamento è l'esatto contrario, e andrò a vedere le carte, cioè adesso mi impegno, perdo tempo, sto anche a casa, cioè, vedo dal mio punto di vista. Cerco anch'io di comprendere, perché questo, il passaggio che manca è proprio il ragionamento inverso. Prima ascolto, poi discuto con gli enti pubblici. Non comandano gli enti pubblici qua, e il rispetto della volontà dei cittadini viene prima. Se dopo bisogna raggiungere dei compromessi, io questo lo capisco, ma questi compromessi non sono neanche mai stati cercati. Perché ti si propone già la soluzione preconfezionata. Questo è sbagliato. Ne faccio un ragionamento in questa interpellanza. Di principio, le ho già citato la differenza, fare politica di forma significa ti dico io cosa fare. No, è sbagliato. È il cuore della democrazia, la discussione, la partecipazione. Discutere del nulla è democrazia. Non decide lei quale discussione è utile e quale discussione non è utile. Ma le dico col cuore in mano questa cosa. Non può lei preconfezionare, di questo si può discutere perché la normativa lo prevede, di questo non si può discutere. La discussione deve essere libera e per certi aspetti anche assurda. La democrazia viene prima della forma, viene prima delle istituzioni. Prima si parla, prima si discute, poi si tratta. Se non rispetta questo principio, mancano le basi di una democrazia, dal mio punto di vista, le dico. È proprio sbagliato dall'inizio, È proprio sbagliato il concetto, anche la non partecipazione alla, all'assemblea del 9 marzo. Ma perché no? Sono venuto io alla sua, alla prima in particolare. Sinceramente non ho chiesto nulla perché ti trovi, devi anche un po' digerirla, però Dio, organizzato c'erano parecchie persone, complicata da rispettare, organizzata da una opposizione che non ha strumenti. La nostra assemblea è come organizzare 10 dalla parte, io non c'erano strumenti, strutture, ingegneri che ti preparano le slide, a maggior ragione per questioni di rispetto lei doveva esserci. Se mi chiedeva che questo lo mette in difficoltà, ne parliamo, ne discutiamo, però bisogna anche accettarla, in una logica politica le critiche vanno accettate, e soprattutto quello è un terreno paritario. Qui ci sono delle logiche di discussione dove lei, in qualità di sindaco, le ho sempre rimproverato, glielo ridico, ho sempre rimproverato la confusione tra il ruolo di presidente e il ruolo di sindaco. Il ruolo di presidente tutela Mirko, Luca, e tutela anche me allo stesso modo. Lei non può togliermi la parola come sindaco, me la toglie per esprimere la sua opinione, me la toglie perché giustamente deve essere tolta per data a un altro. Lei è un interlocutore qua dentro come tutti gli altri. A maggior ragione nel ruolo di presidente di questo consiglio, a questa assemblea lei doveva esserci e discutere. Discutere davanti a una platea che magari ha un'idea contraria, ma sostiene la sua idea. Le faccio una similitudine e con questa chiudo. Lei immagini che ha percorso 4 anni lungo una strada, un'autostrada, secondo me. Perché comunque, come abbiamo visto, si è trovato un bel bilancio, fatto bene, a cui si può rimproverare solo che potevano investire di più, è inutile mettere in tasca, no, bisogna restituire ai cittadini, no, questo me l'ha insegnato lei, a cui si può rimproverare. C'è un'autostrada, secondo me adesso, e io non sono in campagna elettorale, gliela assicuro, lei confonde il fatto che uno ci impegni a fare una cosa come se ci sia un retropensiero. Io non ho retropensiero. Non ho retropensieri, non ho altri fini. Ora lei si trova di fronte ad un bivio e deve scegliere che strada prendere. Le faccio una similitudine che le può far sorridere, una citazione. In questo momento lei si deve fermare. Lei si deve fermare, si deve sedere ed ascoltare. Ascoltare quello che viene dal basso. Solo quando le parla si alza e va in quella direzione.
Non ho mai negato e al momento non negherò mai il suo impegno politico per San Quirino e la sua dedizione. E faccio una battuta e le ho risposto... No, il sindaco può rispondere, sa, consigliere Giugovac. E con il fatto della mancanza, e l'ho già risposto politicamente, e penso che il suo fastidio sia simile al mio per non averla vista in un'inaugurazione della Protezione Civile, perché l'invito è stato mandato a tutti i consiglieri e non aver visto nessuno della minoranza a quell'inaugurazione ha recato più o meno il suo fastidio, perché la Protezione Civile è un'opera trasversale, politica, partitica, e sa, comunque è un'opera dell'amministrazione che, come ha detto lei, non sappiamo se il prossimo anno ci sono io, c'è lei o chissà chi qua. Non è questione che bisogna farlo comunque, un giro di parole, ascoltare sempre prima la cittadinanza, ma il progetto Ambito Piazza è una discussione che in questo comune va avanti da quasi 30 anni, l'ha scritto anche lei. E non è che andando con un progetto di una piazza aperta, come lo definite, dalla soprintendenza ti dice sì, perché le ho detto e le ho scritto e leggerà dopo la risposta interpellanza. Mi dispiace che questa sera non ci sia qua l'ingegner Rosso. Una delle prime domande che ho fatto quando sono andato su a febbraio è stato: ma guardi, ho detto che ci sono state nel 2020 un 655 firme qua e là. Ha detto, io capisco, sindaco, la sua preoccupazione, ma lei deve mettersela via. Il vuoto urbano, così l'ha definito, ve l'avevo anticipato anche nel Consiglio Comunale, non esisterà mai in quell'ambito lì di San Quirino. Non potrà mai esistere. E partendo da quel presupposto, da quel concetto, capito? Non si possono presentare altre progettualità se non l'abbattimento con la riedificazione del municipio, di questo stabile. Questo è il concetto.
Leggo il regolamento, però l'interpellanza è fatta a tre, quindi interpellanza, risposta, contro, quindi mi obbliga ad una contro risposta. Protezione civile non c'entra niente, c'entra proprio niente in questo ragionamento. Sto parlando di politica, piazze.
Ma è una persona intelligente, le ho appena detto. Il suo fastidio non avermi visto quella sera lì è lo stesso che io ho avuto non vedere nessuno della minoranza all'inaugurazione della protezione civile. Lo stesso fastidio, posso avere il fastidio che ha avuto lei per l'inaugurazione?
Non è lo stesso fastidio, non c'entra nulla questa cosa. Dal mio punto di vista lei se lo richiede.
Scusi, quando al 14 settembre ci sarà l'inaugurazione della scuola primaria, verrà? Viene?
No, deciderò quella volta.
Perché uno non dovrebbe venire da amministratore locale?
Ma una presentazione, ma no, non possiamo mettere su questo piano. Una presentazione non è politica. No.
Io ho detto il fastidio che io ho avuto, non
è interpellanza, parlo io. Parlo io, è interpellanza.
No,
non è dibattito questo, mi scusi, se lei parla riparlo io. Non c'entra niente un'inaugurazione, qui si trattava di discutere. Se io venivo lì, bene, mi dispiace che non sono venuto. Non c'entra niente con una discussione, una partecipazione, dove lei avrebbe parlato, l'avrei invitata anche sul palco, tra l'altro, se avesse avuto l'opportunità, situazione paritaria. Capisco che il pubblico possa essere schierato più da una parte, ma non io. Qui stiamo facendo un ragionamento di principio, le ho già detto, non c'entra niente piazza, non piazza, un ragionamento di principio sui metodi utilizzati. Se seguo il suo ragionamento, si va in sovrintendenza, non si può fare. A cosa serve il sondaggio? A cosa servono due assemblee? Se la risposta c'è già è una...
Abbiamo presentato il progetto,
Ma cosa sono lo stesso progetto?
Abbiamo
Vede
presentato...
che si può vedere in tutti i modi
Abbiamo
la cosa?
Presentato il progetto, abbiamo chiesto ai cittadini come lo vorrebbero o come l'avrebbero voluto e hanno fatto le loro osservazioni, le loro doglianze.
Le rimprovero. Lei ha fatto una riunione su cui c'era l'aspettativa di discussione sulla piazza della quale si sta discutendo 30 anni. Uno si siede e cosa vede? Due case.
Ma io l'ho detto in apertura dell'assemblea, che la piazza aperta, il vuoto urbano non poteva esserci. Quindi quando ho aperto l'assemblea.
Avrei
comunque, scusi,
trovato più
è vero
coerente...
che era un'assemblea pubblica, ma se ci teneva tanto da mia presenza poteva anche prendere sul telefono come lo fa tante altre volte, o no? Perché non mi ha invitato?
Quindi non è venuto perché non è chiamato?
Che è una scelta politica la mia. Ho detto che è una scelta politica.
Scusa che non ti ho chiamato. Però diciamo che ci abbiamo pure speso per rendere pubblico, e lo sa benissimo che gli è arrivata l'informazione.
Sì, è arrivato tutto a casa, sì.
Lei traduce anche, tra l'altro, i miei interventi social, ma semplicemente uno strumento moderno, facile, che arriva tutto lì. Non aveva velleità di nessun tipo. No, è sbagliato proprio il metodo, avrei trovato più coerente. Non si può fare? Basta, proviamo il progetto. Tutta la fase intermedia è una presa in giro, questo le rimprovero. Mi dispiace.
No, perché allora...
E le chiedo di fare un passo indietro.
Le dà fastidio perché non sono venuto. Le dico, se ci teneva tanto a priori poteva chiamarmi, diceva aspettare telefonata, non ho detto questo, perché comunque in assemblea pubblica ho detto che comunque è stata una scelta politica. Mi dice che se la soprintendenza non dà la possibilità di fare una piazza aperta potevo fare a meno di fare le assemblee. E mi scusi, e quando rendo edotta la cittadinanza? Quando li rendo partecipi su quello che sarà il futuro della piazza di San Quirino?
No, lei li ha chiamati per una scelta... Non per rendere dotti, è diverso, eh?
No,
mi dispiace.
Caro. No, caro, perché io quando ho fatto l'assemblea pubblica, io ho detto che il vuoto urbano non poteva esserci, che c'erano due progetti e su quei progetti ognuno poteva dire la sua.
Ma lei si dimentica che in quella riunione ha detto che lei ha dato mandato di quali erano, mantenere i volumi, mettere... E cosa vuoi che faccia un progettista? Presenta due progetti, adesso, sinceramente... Uno c'ha l'apertura a destra, uno l'apertura più a sinistra, si è fatta una discussione di un quarto d'ora dove si vedeva un po' meglio il campanile, ma lei capisce il mio punto di vista. Lei dica che c'è un progetto da presentare è una cosa, lei dice che presenta due progetti e fa scegliere e che questo è il risultato di 20 anni di discussione, no! Mi dispiace.
Sono stati presentati due progetti fattibili, sulla quale... Tante persone si sono espresse e hanno fatto delle osservazioni che noi abbiamo modificato e portato con la seconda assemblea pubblica che abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto, abbiamo reso partecipi i cittadini con una, due assemblee pubbliche.
Faccio
e comunque, ci dimentichiamo ancora che è un DOCFAP, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, quindi non è un progetto definitivo esecutivo.
Anche su questo, perché è lei che me l'ha insegnato i primi consigli. Si fa un DOCFAP, fra un anno si vota, cambia l'amministrazione, le discussioni delle prime amministrazioni, ma abbiamo già speso, come facciamo a tirarci indietro adesso? Lei crea dei punti di non ritorno. Quando, quanto abbiamo speso per questo, per la, con la delibera di giunta del 17? 50.000 euro. Lei non è convinto che chi si siederà in, questo, in questi banchi si troverà, sarà andato, magari arriva pure il finanziamento, ma adesso non ci si può più tirare indietro. Lei crea dei punti di non ritorno, non mi dica che è solo un DOCFAP. È una scelta importante, è, non è l'atto in sé, io comprendo. Lei quindi dice che la prossima amministrazione, se cambiamo idea, la ritiriamo, quindi abbiamo buttato via 50.000 euro. Ha capito che ha ormai... aperto una strada a un punto di, no, di quasi non ritorno? Non mi può dire che si è fatta una scelta. Lei presenti pure la sua piazza, punto. Non mi prende in giro.
Non l'ho mai preso in giro, non la prenderò mai in giro. Massimo rispetto dell'uomo e del consigliere, e lo sa benissimo. Ripeto, abbiamo presentato due progetti sulla quale la gente, i cittadini si sono espressi. Basta, finito. Abbiamo presentato un DOCFAP, è vero, abbiamo speso 50.000 euro, ma non è un progetto definitivo esecutivo. La prossima amministrazione, non gli piace quell'edificio lì, farà una scelta responsabile dicendo no, guarda che non mi piace questo progetto, abbiamo altre idee, questo non so dirglielo, perché non so dirglielo. Tante amministrazioni passano in tantissimi comuni e non proseguono i progetti che l'amministrazione prima ha fatto. Tante amministrazioni cambiano. Piani regolatori, cambiano i progetti.
Quanti progetti?
Se pensa solo al fatto che noi, da quando ci siamo insediati, abbiamo spostato il co-housing sociale sulla scorta proprio delle 655 firme dall'ex municipio, che era già finanziato quel progetto lì. Quel progetto lì era già finanziato, aveva già l'avallo e il benestare. Quel progetto lì l'abbiamo spostato e non abbiamo fatto un passo indietro. Che alcuni di noi erano nella passata amministrazione, abbiamo preso quel progetto lì e l'abbiamo spostato su un altro sito e abbiamo fatto delle modifiche sostanziali.
Ho memoria di 4 anni di consiglio e nei primi consigli le ribalto sul caso del campo sportivo. Lei ha detto che il progetto ormai si manda avanti perché abbiamo ottenuto 300.000 euro. Oggi ne abbiamo, giusto o non giusto farlo, spesi impegnati 1,3 di cui più o meno il 60% sono con finanziamenti privati. E tutto è partito dal fatto che quando si parte non si torna più indietro. Quindi non mi dica che in leggerezza sti 50.000 euro li buttiamo via se cambiamo idea.
Ma hai detto questo? Ho detto noi non cambiamo idea, perché se abbiamo presentato questo DOCFAP vuol dire che crediamo in quel progetto lì. Quindi noi non ho mai detto che butteremo via quei soldi lì. E ripeto, per quanto riguarda l'USD, il campo sportivo di San Quirino, c'era un contributo a fondo perduto da parte del CONI, FIGC, adesso non mi ricordo, e quindi il progetto era già stato avanzato, e quindi se non portavamo a fine il progetto, quindi se non avessimo fatto la prima variazione, avremmo dovuto restituire i soldi con un'opera già cantierata, ok? e con soldi già spesi ci avremmo rimesso, senza poi aver l'opera perché non avremmo avuto quella forza finanziaria per poterla portare al termine.
Si sieda ad ascoltare. Io sono qua. Quando vuole, lei è il mio numero, ne parliamo.
È una minaccia.
Grazie, consigliere Del Bosco. 10. Sì. Area amministrativa, comunicazione del sindaco. E prima di passare la parola all'assessore Costella per gli eventi, riprendo la delibera 4, dove avete fatto delle osservazioni, ma invece ne faccio una io che ci tengo. E riprendo le maggiori spese di parte corrente, i 24.000 euro al capitolo 2857, contributo a privati per l'avvio delle attività commerciali, artigiane e di servizio. Tra qualche settimana questa amministrazione emetterà un bando per i commercianti, per quei nuovi giovani imprenditori che vogliono avviare un'attività commerciale nel capoluogo, nel centro storico. Abbiamo messo a capitolo 24.000 euro con l'intento di finanziare fino a 8.000 euro a fondo perduto tre attività commerciali, dando un punteggio del fatto 100 ad attività commerciali che oggi mancano a San Quirino. Faccio alcuni esempi: edicola, tabacchi, cartolibreria, generi alimentari, frutta e verdura. E abbiamo escluso, proprio per preservare e valorizzare tutte quelle attività che sono già in essere nel territorio di San Quirino, e il contributo è base 100 per chi ha dei codici Ateco che rispetteranno questo tipo di attività che oggi mancano a San Quirino, e invece un 50% per chi vorrà aprire un'altra attività commerciale a San Quirino, però che non rientra come beni di prima necessità, dove noi li abbiamo identificati con il codice Ateco. E questo rientra, quello anche che si fa, che abbiamo discusso prima anche dell'interpellanza, che questa amministrazione parte proprio dall'ascolto e dalle necessità, e non solo a livello strutturale, di quello che è il tessuto sanquirinese. E quindi la speranza è che, non dico tre, ma speriamo anche di più, giovani imprenditori e commercianti aprano delle attività nel territorio di San Quirino. E aggiungo solo, prima di passare la parola all'assessore Costella, che questo bando, ma poi vedrete all'albo pretorio come sarà strutturato, e un ringraziamento va ad Ascom Confcommercio perché l'abbiamo strutturato insieme a loro, e sulla scorta anche di quello che è stato e che è l'esperienza del grid distretto del Comune di San Quirino, che fa parte con Pordenone Comune capofila, e penso, pensiamo che sia una bella iniziativa per provare a rilanciare il commercio di San Quirino. Prego, assessore Costella.
Niente, nel mese di maggio è previsto il picnic a chilometro zero al Parco Brolo dalle 11.30, ci saranno una serie di mercatini, nella stessa mattinata festeggeremo le neomamme e in caso di brutto tempo è rimandato al 17, la domenica successiva.
Bene, prima di chiudere i lavori e salutarvi, ci sono interrogazioni, altro da depositare? Grazie.
Bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie.